La zanzara extra.
No, è possibilissimo.
No, è possibilissimo, certo.
Andiamo pure.
Che disastro. Ma dove abbiamo visto andiamo pure?
Cioè, oh, dice... è con noi il direttorissimo di Libero, Vittorio Feltri. Vittorio!
Alleluia!
Evviva, un trionfo!
Festa grande.
Allora, io voglio subito chiederti di Napoli che...
Festa grande!
Che è una cosa che ci ha intrattenuto grande negli ultimi giorni. Ora io dico, come si fa? Come si fa, lo dicono alcuni, a sostenere che il carabiniere abbia qualche responsabilità? Poi sarà l'inchiesta, eccetera, eccetera. Però, insomma, quello, c'è una cosa chiara: c'è una persona che spara, un assalitore e un assalito. Devi mettere in conto se sei rapinatore o no.
Ma quello che hai detto tu è ovvio, hai perfettamente ragione. Diciamo che il rapinatore deve sapere che nel momento in cui delinque, i rischi del mestiere sono quelli di prendersi una pallottola in testa o in petto, cosa che è successa, ma non è la prima volta. È chiaro che a me dispiace per sto ragazzo, ragazzi, sì. 15 anni, diciamo, non è che hai tutte le rotelle a posto, però
no, non c'è dubbio.
È chiaro che il carabiniere che era in macchina non poteva chiedere la carta d'identità quando è stato aggredito e ne poteva fare altro se non difendersi, si è difeso, ha sparato, pazienza.
Sì, appunto, pazienza, nel senso che ragazzi, sentimenti,
come pazienza? La magistratura deve accertare come sono delle cose,
d'accordo,
no,
ma se tu hai una... ma se
pazienza,
tu ti metti in mano,
pazienza.
No,
vabbè,
però aspetta,
pazienza.
Se tu ti metti in mano con una pistola, la solita cosa che abbiamo sempre detto, se vuoi fare il rapinatore ci sta che crepi, c'è poco da fare. È inutile stare a discutere, mi pare, no? Cioè, tra i rischi del mestiere, tu fai il giornalista e puoi essere accusato di diffamazione, puoi essere accusato delle peggio cose, si sa,
cosa,
no?
Cosa che spesso sarà accaduta nel
e
suo
invece
caso.
Questo qua, un rapinatore, che cosa succede? Un rapinatore va incontro spesso a un destino, ma non mi pare che si possa discutere su questa cosa qua, cioè, mi sembra abbastanza fattuale,
no.
O no?
Mi pare che tu abbia centrato completamente il problema. Ti spiace sicuramente per un ragazzotto che fa questa fine,
sì,
e che
sì,
termina la sua vita in quella maniera lì, però insomma se lui avesse fatto, se avesse
esatto
fatto il garzone del fruttivendolo, non ci sarebbe
sì, se si fosse, se la mattina si fosse svegliato per andare, che ne so, a raccogliere nei campi, no, quello che fanno i neri, oppure se si fosse svegliato per andare al mercato a prendere le cassette,
o anche andare a scuola dove non
o andava, anche andare a scuola
essendo iscritto all'istituto tecnico, insomma,
ecco, ti invito a una riflessione su quello che ha scritto non Giuseppe Cruciani, non Vittorio Feltri, ma un professore dell'università Luis di Roma. Perché una volta tanto questi signori napoletani che ci rompono i coglioni a noi dicendo che siamo dei razzisti, che attacchiamo sempre Napoli, devono capire che non è solo un'idea nostra quella che abbiamo di Napoli come un posto diverso dal resto d'Italia, ma è anche di professori universitari, peraltro di origine napoletana. C'è un signore che si chiama Alessandro Orsini, che io non conoscevo prima.
Beh,
che
grande professore della Luis,
esatto, un professore della Luis napoletano, che dice che Napoli è una città moralmente inferiore. Dice: non ci sono dubbi, prendendo spunto da questo caso, sull'inferiorità morale di Napoli. Napoli è una città inferiore per molte ragioni morali. Mi limito a indicarne quattro per motivi di sintesi. Dice per i quattro motivi per cui, e che ne dico solo uno per semplicità, che è questo: cioè non c'è una ribellione, non c'è una rivolta delle persone di fronte a casi clamorosi. Dice: a Siena una cosa del genere non potrebbe accadere. Adesso io ti chiedo, si può dire che da questo punto di vista Napoli è inferiore moralmente rispetto agli altri posti?
Io non me la sento di dire che è inferiore moralmente. Sicuramente il costume è tale per cui possono accadere queste cose che poi ci spingono anche a fare delle dichiarazioni di questo tipo, moralmente inferiore. Io non credo che sia moralmente inferiore, non è la città che è moralmente inferiore, ci sono degli strati di popolazione che purtroppo, anche per motivi diciamo economici, per motivi sociali eccetera, sono spinti a delinquere, e la delinquenza ha una protezione a Napoli,
appunto,
ma
superiore rispetto a...
non da parte di tutti, ma da parte di una fetta di di popolazione che capisce anche la necessità per qualcuno di delinquere per poter tirare a campare. Credo che il motivo sia questo. Poi naturalmente posso sbagliarmi.
No, no, ma io invece penso che questo professore abbia ragione, e dirlo non è una cosa insultante. Cioè, questa cosa è l'orgoglio di Napoli. Io sono orgoglioso. Che cazzo serve dire sono orgoglioso di essere napoletano? Che cazzo vuol dire? Sei orgoglioso di un monumento, sei orgoglioso di una piazza, sei orgoglioso di una persona e di una presenza, ma non orgoglioso della città. Che cazzo vuol dire orgoglioso della città? Anche a Bergamo ci saranno degli stronzi, no? Che tu non è che sei orgoglioso.
Pieno.
L'umanità è un po' uguale dappertutto. Poi ci sono le situazioni sociali che mutano.
Cioè a Bergamo una cosa del genere potrebbe accadere, cioè una rapina come quella là di Napoli, diciamo la verità, a Bergamo non potrebbe accadere, diciamola tutta.
No, credo di no, però potrebbe anche accadere, adesso non me la sento di
un quindicenne che va in giro con una pistola a rapinare un altro con
ci sarà
Rolex.
Qualche giovane mascalzone ci sarà sicuro anche lì
mascalzoni sono dappertutto. Però indubbiamente a Napoli questi episodi sono più frequenti, per motivi sociali, credo.
Allora, Vittorio, tu sei sotto attacco per un titolo,
questo
virus,
fatemelo dire.
Io lo trovo, altamente ridicola.
Fatemelo
cioè,
dire.
Cioè, magari sono anche
ancora una volta una vergogna.
Però,
fatemelo dire.
È una cosa scherzosa, ma è un fatto. Fatto. Virus alla conquista del sud, l'infezione che era l'unità d'Italia. Cioè, prima era solo
ma
a nord e poi sono arrivati al sud degli infettati.
Glielo
vuoi spiegare tu a Parenzo che non lo capisce? I titoli dei giornali non li capisce.
Ma io li capisco bene.
Parenzo non capisca, non mi stupisce, non mi sorprende, non è questo il punto. Il punto è che effettivamente il virus si è mosso dal nord, dove aveva già fatto tanti guai, e si sta spingendo verso il sud.
Vabbè, che bella scoperta, che vuol dire la conquista? Che scoperta è? Vabbè, certo.
Ma la conquista?
Allora dov'è il problema? Se non è una scoperta.
Ma perché è un titolo cattivo, grezzo.
Ma che cazzo te ne frega se il titolo è cattivo o buono? Questi sono gusti tuoi.
Esatto.
Dei tuoi gusti. Io me ne strafotto.
Sono gusti miei, è un titolo di cattivo gusto. Il cattivo gusto,
sì, ma il cattivo gusto non va sotto processo. Il cattivo gusto non viene messo alla gogna. Il cattivo gusto, se anche fosse di cattivo gusto, scusami, Vittorio, fosse anche di cattivo gusto, chi se ne frega? Non è che uno ti mette sotto,
chi se ne frega? Ma quello fa informazione o banane? Dai,
adesso decidi tu.
Non c'entra le banane col cattivo gusto, che sono
Di cosa si occupa? Di informazione o di che cosa?
Allora passiamo ad un'altra cosa, Vittorio, prima di lasciarti. Allora vengo ad apprendere che tu vai a tagliarti le unghie, lo hai detto ieri sera da Chiambretti, in un posto cinese. Non sapevo che tu ti andassi a tagliare le unghie, ti facessi la manicure, ma anche quelle dei piedi ti fai tagliare.
Dottore Feltri, taglia le unghie. Dottore Feltri, libero, taglia le unghie bene.
No,
qui.
Questo si comincia a fare il coglione. Io
stai zitto.
È l'autista.
Ma no, perché io sono veramente fastidisce. Perché la fessaggine, quando è reiterata.
Dottore,
veramente
aspetto fuori da libero, portale a casa, dottore.
Dimmi.
Ma perché ce l'ha col suo autista cinese? Perché? Dottore, no, l'abbiato. Dottore, io autista cinese, portale a casa, attimo, così tranquillo, dottore, che anziano, dottore, di libero, io tutelo. Tutelo, dottore Feltri.
Mi devi fare litigare col direttore, guarda, incredibile.
Dottore, risponde, telefono squilla, dottore Feltri.
Che sei capone nell'anima.
Dottore, io aiutale, dottore, tutto il giorno.
Non ce la faccio, dai.
No, scusi, avevo un po' di come? Giovanni, non vado al barbiere neanche io, quindi
va bene, meglio, sì.
Questa volta non ripetiamo più. Mi permetto nuovamente, care concittadine. No, aspetti, no, aspetti, no.
Voi vuoi provare tantissimo il sesso anale, ma hai tanta, tanta, tanta paura?
Frocia Lenzo!
Separated. Leggo qui sullo schermo, caro David, che ha chiamato il signor Donato Tavarese, che è molto incazzato con Farinella. Molto, molto incazzato col signor Farinella.
Donato Tavarese è uno psicotico, diciamolo a chi ancora non lo avesse inquadrato. Perché? È uno psicotico. Uno
ma
psicotico.
È vero, è una bravissima persona, ma che non dire cazzate.
È uno psicotico, è un psicotico. Povero psicotico. Vai.
Donato, buonasera, Donato. Buonasera.
Ciao Giuseppe, sono Giuseppe.
Oh, come si sente bene?
È ancora lì Fisichella, si fa Farinella?
No, Farinella no, è andato via, è andato
ma perché,
via.
Ma perché non me lo chiami un attimino? Te lo giuro, non te lo tocco, non te lo chiedo, ti supplico. No.
Ma perché piange?
Perché?
Ma dai, è uno psicotico però, dai.
È vitale per me parlare con Farinella, credimi, è
perché?
Vitale.
Perché? Dimmi, cosa hai da dire a Farinella?
Ma sei un mentecatto,
perché,
sei.
Perché credo di riuscire a scuotere le coscienze di molta gente.
Sì, lui si è incazzato per la preghiera, si è incazzato per la preghiera del signor Salvini, della preghiera insieme alla Duce.
Lui è incazzato, io gli faccio capire come lui poi dovrà andare a leccare i coglioni a Salvini perché le cazzate che ha detto. Chiamalo.
No, ma non posso chiamarlo adesso, purtroppo ha da fare il signor Farinella.
Ha da fare?
Ha da fare, sì. Ma perché sei così incazzato con Farinella? Dimmi perché.
Allora, la Chiesa cattolica, da quello che so io, fa politica da quando è nata. Bergoglio, guarda, fa più politica lui, sì, che quel porco di Renzi in 3 anni e mezzo.
Ancora, con Renzi.
Perché devi dire quel porco?
Sì, perché Renzi è una persona che oggi già doveva stare in galera e mangiare dai vermi per quello che ha fatto.
Ma quale galera?
In galera,
ma
cosa, mangiato
ma che
dai
immagini
vermi?
Schifose, nemmeno ma smettila.
Nemmeno
ma voi cosa? Prendete coscienza quali sono stati quei 3 anni e mezzo di Matteo Renzi?
Vabbè, ma lasciamo perdere. Adesso torniamo a Farinella. Perché sei così incazzato con Farinella?
Allora, prima l'Islam.
Ancora questo
qualsiasi sfaccettatura si presenta all'umanità.
Che delinquente, questo è un delinquente. Sei un delinquente.
C'è stato un imam che ha detto che il coronavirus l'ha mandato là per ammazzare gli infedeli.
Sì, questo è un imam.
E nessun politico si è incazzato.
Beh, no, ma
Farinella dovrebbe, io parlo, non voglio essere volgare, Farinella dovrebbe andare a leccare gli scroti di Renzi e anche della Meloni.
Ma perché?
Allora, un papa che fa politica dalla mattina, non lo sto offendendo, un papa Bergoglio, io lo chiamo Mastro Bergoglio,
sì, questo lo sappiamo.
Mastro Bergoglio, che fa politica dalla mattina sera, fa il film,
ma
sulla
Scozzese,
fa il film,
ma che
diciamo, scenografie costosissime per far capire alla gente che lui è un servitore
quella
di Cristo. Invece io dimostro che papa Bergoglio è lontano da Dio 1 miliardo di volte più di quanto non lo sia io.
No, cioè tu sei più vicino a Dio di papa Bergoglio.
Mamma mia, però io questo credo di essere molto più. Io non ho né terga seduto su un pozzo diamantifero.
Ah sì, che c'è?
Ho capito.
Diamantifero.
Scusa,
ma cosa dice?
Tu sostieni, scusami.
Dai, ma non è una persona normale, è un disturbato, ma diciamolo chiaramente.
Cosa? Come si permette? Ma allora,
sei un disturbato, sei.
Cazzo, gli islamici vanno a occupare i posti più importanti.
A dove?
Davanti al Colosseo, davanti al Duomo, proprio la faccia di che ci siamo noi fuori dai coglioni.
Ma chi ha detto mai così? Ma chi dice così?
Mente,
ma che cosa vedi? Di che cosa ti fai?
Davanti al Duomo, davanti a un monumento sacro, si mettono lì. Non hanno, allora,
ma quando? È successo una volta tempo fa.
No,
ma chi
sempre
prega davanti al Duomo? Che
sempre
dici, scemo? Scemo?
Moschee, non davanti al Duomo. Perché se Salvini se ne andasse con tutti i suoi elettori davanti al Duomo a pregare, sarebbe condannato da questa Italia secolarizzata, da questa Italia islamizzata, da questa Italia da quest'Italia, l'Europa, questa Europa di merda, l'Europa, sapessi che fine dovrà fare proprio, chiamami questo Farinella, ti supplico. Ma scusami, no, non
Parenzo,
è per il bene mio,
no, no, ho capito, per il bene dell'Italia,
ma io ti supplico,
bene.
Ma io ti supplico, ma mandalo a quel paese anche tu, è matto, segnalalo ai parenti, è matto, è cosa?
Cosa?
Che ti devo dire?
È matto, segnalalo, lo dico per lui, segnalalo, è ossesso.
Come si chiama il suo Dio?
Ancora.
Ma chi va ancora con sta storia?
Come si chiama il suo Dio?
Ma è pazzo questo, è ossessionato.
Hai capito? Io voglio, allora, ma non capisco come parlo con questo Farinella, ma ti spiego, non faccio nulla di male.
Vabbè, ti farò parlare con un prete nei prossimi giorni, dato, promesso.
Ma farlo parlare promesso? Con un medico prima.
Promesso, con un medico. Perché con un medico? Non ho capito, Davide.
Perché è matto.
Parenzo già non esiste
con uno
più.
Psichiatra, fatelo parlare.
Tu sai che Parenzo non mi fa più incazzare? Io vorrei che mi facessi incazzare. Oh, non mi fa incazzare, lo so perché vuoi lo dico. Non mi fa incazzare.
Ciao Donato, ciao, ciao.
La Zanzara.
C'è il demone, femminile.
Questo è la sua materia.
C'è il demone.
Ciao ragazzi, Longoni mi ha detto che quando c'è lui riesco a chiamare.
No, ma che c'entra? Lascia perdere, demone. No, decido io, se tu chiami decido io quando...
No, secondo me è Ramelli in realtà che ti ostracizza, sai, demone.
Perché Parenzo deve sempre fare il superiore su tutti e tutti?
Bravo demone, bravo.
No, no, su tutti, dipende.
No, ma dipende la risposta, perché è uno stronzo.
Dipende, se tu consideri uno a livello di Mauro da Mantova, lo tratti come tale. Ma va benissimo, è simpatico.
Ma io posso capire che cioè, ci sono i casi limite, ma non è che siamo tutti Mauro da Mantova, Parenzo.
No, non tutti.
No, vabbè, demone, allora non ho capito, demone, non ho capito bene com'è la situazione.
Ti ho chiamato perché sono un po' depresso, volevo passare un po' di tempo, ok?
Sì, vabbè, quello è abbastanza, giusto, abbastanza corretto questa
il
cosa
servizio
qua.
Pubblico della Zanzara.
Scusami,
sì,
demone.
Io volevo parlare del Covid comunque, beh, sì, perché è il tema del giorno.
Giusto, parli con Gottardo, ma avete la stessa
demone,
formazione.
Tu
parli
esci,
con Gottardo
esci
del
da
COVID.
Casa oppure no? Questa è la cosa fondamentale. Esci.
No, io esco per fare le cose essenziali, logico, non esco neanche io.
Come mai? In questo periodo come fai il tuo approvvigionamento, se ancora fai uso di sostanze stupefacenti? Come fai ad approvvigionarti? Questo è anche interessante.
Questo è quando ne approfitto, quando vado a fare la spesa.
Lo vedi?
Lo spaccino.
Ti dai appuntamento in fila al supermercato.
Cosa hai comprato ultimamente al supermercato e poi dallo spaccino, demone?
Supermercato, ho preso la carne, altra roba.
Sì, però demone, posso dirti una cosa? No, ma lascia perdere lo spacciatore, sono affari suoi quello che ha preso lo spacciatore,
esatto,
no, non stiamo qui a fare la delazione. Il problema è un altro, Luca. Caro demone, Luca, tra l'altro, la questione è molto semplice. Il caso del demone ci fa capire come ci siano tante persone in questo momento che normalmente fanno uso di sostanze stupefacenti e che naturalmente cercano le strade, quelle che hanno a disposizione, no? In questo caso il demone, quando va a fare la spesa, associa le due cose. Possiamo dire così, demone?
Sì, esatto, faccio un passo qua, un passo là, mentre vado a fare la spesa, capito?
Sì, ho capito benissimo, però questo dimostra che cosa, ragazzi? Dimostra che alla fine, prima ti consentivano di farlo praticamente in maniera libera, e adesso, hai delle costrizioni, meglio legalizzare a questo punto.
Però,
il caso
però,
del demone,
Giuseppe,
è abbastanza significativo. Come
siamo
di tanti
la radio della Confindustria, siamo la radio della Confindustria, dobbiamo fare anche un po' di alfabetizzazione economica. La droga è aumentata o diminuita di qualità e di prezzo con il Covid-19?
Demone, che dici?
Ma guarda, secondo me è diminuita di qualità, però c'è qualcuno che c'ha sempre le cose abbastanza buone, pregianza. Diciamo, se non è mutata la cosa, diciamo che...
E i prezzi?
Prezzi sono identici più o meno, cioè non ti fanno più lo sconto dei 5 euro, però...
Cioè il mercato è immutato, significa che sostanzialmente si vende...
Poi irrigidito però.
Però si vende la stessa quantità, praticamente, se i prezzi altrimenti calerebbero.
Però diciamo, c'è gente che se ne approfitta, dice... c'è nemmeno in giro e ti dà la manitolo o altra roba che una
manitolo.
Volta...
Che cos'è manitolo?
La mannite, quella roba lì, dai.
Manitolo. Vabbè,
quindi che dica... per la stessa qualità di principio attivo, meno, cioè, hai un prezzo più alto di fatto. Se vuoi comprarti la stessa cocaina di prima, devi spendere un po' di più. Certo.
Cocaina? Adesso non entriamo nel dettaglio.
Ci sono anche dei personaggi che ce l'hanno buona, te la danno.
Ma gli spacciatori ce l'hanno la mascherina oppure no?
Ma che
no, non ce l'hanno, non ce l'hanno.
Scusami, Demone, che idea ti sei fatto di questo Covid? Però voglio capire.
Infatti.
Cioè, voglio allora, dire, tu che sei, come dire, anche uno che ha che usa le sostanze chimiche, no? Che sei una specie di piccolo chimico.
Lo psiconauta.
Che già io fumando quello che fumo. Sono debole di polmoni, per dire.
Appunto,
no?
Non dovresti rischiare troppo con gli spacciatori privi di mascherina. Ma comunque un altro discorso. Che idea ti sei fatto tu, caro Demone?
Ma mi sono fatto l'idea che questo virus sarà il virus finale, anche se all'inizio sembrava una cosa innocente.
Virus finale, cioè che crepiamo tutti, non ho capito, virus finale.
Sì, magari in 50 anni, 100 anni, ma
beh,
questo
ho
virus...
Ho capito, ma tiè, amico mio.
Ascoltami, è importante, vi ho chiamato proprio per questo.
Cioè, la fine del mondo, la fine del mondo è vicina, dici tu.
No, del mondo no, dell'umanità sì.
Vabbè, ho capito,
secondo me,
dell'umanità.
Poi magari mi sbaglio.
Ma ho capito, scusa. D'altra parte, il Demone lo dice da parecchio tempo nelle sue visioni. A proposito, ma la CIA...
La gente sta pagando con il sangue, effettivamente.
Esatto, quando diceva la gente deve pagare, un mese dopo è uscito sto virus. Cioè io sento le cose prima, perché percepisco l'odio, percepisco le cose, sono collegato con le piante,
con
capito?
Le piante.
Certo. Cioè io magari mi mangio la bistecca, ok? Cerco di prendere la carne buona, tra l'altro, con animali rispettati fino all'ultimo giorno.
Però...
Okay, non... Ecco, però comunque sono collegato con la natura. Quindi
no, ma si capisce,
va a vedere che magari un giorno mi sveglierò e ci sarà tutto il mondo morto e io sarò da solo sul mondo.
L'ultimo uomo sulla terra. Come nel romanzo Io sono leggenda.
Scusami Demone, però per Demone,
sono comunque
scusami.
Un atipico dell'area 51.
Ma i tuoi contatti antichi, non so se li hai rinnovati con agenti del con chi era, col Pentagono, con chi era?
CIA, Pentagono, R51, diciamo i miei contatti, guarda, praticamente se loro arrivano a casa mia, mi drogano, mi prelevano, mi portano in qualche posto.
Come hanno
drogano,
fatto?
Non c'è bisogno.
Contatti.
Drogano
sennò,
non c'è bisogno perché mi pare che faccia già lei da solo.
Ma non con droghe normali, diciamo i miei contatti sono più che altro telematici, no?
Telematici che rispondono,
poi,
che dicono?
Loro,
sono allarmati pure loro. Sono preoccupati.
Ma guarda, ma del Covid non gliel'ho neanche parlato, cioè, ma poi non rispondono neanche spesso, cioè dipende un po' dal fatto. Diciamo, io c'ho il numero dell'FBI di Roma, per dire.
FBI
ma non è che li chiamo per parlare del Covid.
Non sapevo che ci fosse l'FBI a Roma, però.
Sì, c'è l'FBI a Roma, te lo passo
non lo
il numero, te lo scrivo.
Ciao, Demone. Grazie. Lo dico a Gottardo, che così poi vi sentite tra di voi. Bravi.
Ciao, Demone. Ciao, un abbraccio.
Schifosi sudici, andate a tossire a casa vostra, pezzi di merda. Ci infettate anche il tutto, fate schifo, pezzi di merda.
Gottardo, io sono un rianimatore e lavoro in una terapia intensiva dove trattiamo solo coronavirus. E volevo avvisarti che il paziente medio che ricoveriamo ha 50-60 anni, visto che sopra i 70 ormai non li prendiamo quasi più perché non c'è posto, ed è obeso e iperteso. Fatti due conti.
Gottardo, la gente non ti odia, ti disprezza e basta. Figurati se sprecano un sentimento per te.
Trincerati nel bunker, oberati dal telelavoro, siamo in trepidante attesa delle 18.35. Chiudessero tutto, toglieteci tutto, ma non la zanzara.
Parenzo, maledetto inseminatore folle, datti una calmata. Siamo praticamente a 4 figli, mi pare abbastanza a 44 anni. Basta, fatti un fiocco all'uccello. Basta.
Vabbè, buonanotte.
Ecco, senti che bene, si sente la radio fatta da casa.
Buonanotte,
ottimo,
Fiorellino.
Ottimo.
Si sarà messo col wifi come al solito.
Figurati.
Intanto vi devo segnalare che Berlusconi se n'è andato a Nizza.
Quando si vede lo spessore dello statista.
Tu dici che quando l'Italia è in queste situazioni.
Quell'altro era andato a Brindisi, mi sembra di ricordare.
Spiegato poco fa. che lo sto facendo da casa, no, ragazzi, non perché ho paura.
Stiamo parlando di Berlusconi,
da quella festa di cazzo.
No, giù tutte e due, dai ragazzi, basta. Stiamo parlando di Berlusconi, che secondo me, io lo dico con grande, lo dico sommessamente, Berlusconi a Nizza pare che sia, per carità, non è questione il contagio, ormai è praticamente ovunque. Però uno dei leader, diciamo, dell'opposizione.
Voglio dire solo questo, lo sto facendo da casa.
Ma visto, lo sappiamo, che David, ma non è un problema.
Che io non volevo dare per tutelare la mia moglie che è incinta. Hai capito, brutta testa di cazzo? Siccome ieri hai diffuso questa cosa, perché sei un pagliaccio.
Grillino palermitano, dai. Il grillino palermitano, dai. Oggi non se ne esce, ragazzi,
Oh, Menfra, ma come sa a fare con chi si casisce come robottani? Può fare finire a tutte e due.
Oh, ci volevi te finalmente per porre fine a questa diatriba.
Ma non se ne può più, è da giorni si che
Si sciarriano come due buttane. A parte che le prostitute non è che litigano di solito. Comunque, sì, vabbè, è un'espressione.
Comunque.
Un'espressione palermitana.
Un cazzo con lui, ma lui faccia quello che vuole.
Ma che ne prendi di quello che sta succedendo, Giuseppe? Ma tu capisci che c'è cosa?
Amico mio,
prima hanno fatto finta di bloccare i voli dalla Cina. Sì. Ci sei, mi segui?
Sì, questi
sono arrivati da tutte le parti. Ne vennero a infettare e ora ne dicono che andiamo a stare a casa e i piccioli per scampare con Nerone.
Un signor Conte
che hanno chiuso a tutta la casa e siamo tutti in quarantena. Perché è giusto per stare a casa, perché è una cosa pericolosa, Gottardo. Sì. Poi che i posti in terapia intensiva ce ne sono pochi, perché se mangiare i piccioli tutti gli amici Parenzo negli anni a venire, pure ora, negli anni che sono passati, pure ora, questo è vero.
Però la cosa è grave,
Gottardo, quindi non ci coglioniamo queste cose. Dobbiamo stare a casa e dobbiamo rispettare questa cosa. Però, porca miseria buttana, hanno a levare così pagare i cristiani, ci hanno a dare i piccioli ai cristiani, se no come campiamo, signor Conte. A chi su ci arriva, oppure fa finta carone.
Questo non so se a tutti si arriverà, ma insomma in qualche modo il governo
a tutti si arriverà, Giuseppe. Fino
quanti
a quando
soldi perdi
piccole,
tu? Che quando sei...
abbiamo, i soldi qua, turismo non ce n'è più, non arriva più nessuno, l'aeroporto su tutti. Ci sono gli aerei contati all'aeroporto e che facciamo? Come a campare? Andiamo a mangiare tutti a casa del signor Conte?
Tu che fai l'NCC, lavoro finito.
È tutto fermo, lascia stare a me, qua non c'è più niente.
È la chiusura fino del paese.
Quando, io me la penso così, se loro non ci aiutano, fino a quando abbiamo i soldi andiamo a fare la spesa con i soldi. Certo. Appena soldi non abbiamo più, andiamo a pigliare a spiso il sisso senza picciolo, poi così va a
finire.
Perché
vuoti.
In Cina l'emergenza è durata 3 mesi. Nego signor Conte, o signor Gualtieri e tutti questi coinuti, mi sa pecorino davanti all'Europa, hanno intenzione di far iniziare 3 mesi a casa. Pensare a Rinni Piccioli, se quattro magnacce, perché questa cosa non deve esistere. Ci hanno cagato la minchia. Stiamo a casa, va bene, ma andando a campare, però.
C'è la rabbia della gente.
Intanto stiamo a casa.
C'è la rabbia della gente, come Grillino, ex Grillino palermitano.
Nino da Palermo, ai domiciliari come tutti gli italiani, grazie a tutte queste minchia che prima faceva dai cinesi, ne faceva a infettare e ora chiude tutte cose. Perché non chiudeva la Lombardia lo stesso giorno che scoppiate il bordello? Perché non la chiudeva lo stesso giorno?
Guarda, per l'economia,
ora stiamo morendo tutti. Lui deve sperare che qua al sud non viene questa emergenza, perché caspita non ce n'è.
Questo è vero.
Cominciano a morire gli cristiani, poi ne nacchiamo a Roma e succede un buon dialo. Poi per ora siamo in quarantena e speriamo che Dio ci aiuti. Ma io donna va a dare i piccioli per campare.
L'Italia come non l'abbiamo mai vista cambia noi e le nostre priorità. Code ai supermercati, film in streaming, tante torte, lavori in casa. Per chi lavora, tenere duro. L'economia delle piccole cose cambia, ma non vi lascia soli. Sono Anna Migliorati, vi aspetto ogni sabato mattina alle 7:15 su Radio 24.
Promo 24.
Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfone? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfone.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfone.com/promo.
La Zanzara.
Massimo da Fermo, vai Massimo.
Pronto.
Dimmi, dimmi.
Buonasera.
Dimmi, dimmi Massimo.
Non immaginavo mai che mi sarei ridotto da ragione a Sgarbi.
Su che cosa? Però... anche tu negazionista, anche tu della corrente negazionista, diciamo.
Ah, io sono tra i più estremisti dei negazionisti.
Sì, vabbè, sono quelli che poi magari si trovano sul letto, non te lo auguro, sul letto stesso intubato, magari.
Speriamo di no.
Speriamo di no. Però magari dice oddio, però
quanti
poi...
Quanti anni ha Massimo? Facciamo lo screening.
68
anni.
Oh, benissimo, beh, quindi siamo perfettamente in linea. Ha avuto un infarto, qualche problema alle coronarie,
sono fumatore.
Mi dispiace per te, ma
dunque, non gli dire che se la può cavare sicuramente, che non deve temere nulla, perché non è
cretino.
A 68 anni inizia a essere un problema,
Vabbè, Massimo, che vuoi? Io non ho ancora capito che cosa vuoi. Dai ragione, Sgarbi.
Io dico che 30.000 soldati americani, queste sono le cose di cui bisognerebbe parlare.
Tu sei preoccupato in tutto questo casino, sei preoccupato da una cosa che tu puoi facilmente trovare su internet, la spiegazione dell'arrivo, pare che arrivino non so quando, 20-30.000 soldati americani. È un'esercitazione della NATO.
Piena di tank.
È un'esercitazione.
Parlate una volta, io sono solo.
Questo è un cretino totale. Massimo da Fermo. Allora, Massimo, è un'esercitazione della NATO questa cosa dei soldati americani. La vuoi capire o no?
Ma 30.000 è un'esercitazione della NATO?
Sì, è un'esercitazione.
Cosa farebbero fare secondo lei?
Ma vogliamo parlare cose serie un attimo.
Ora non ho capito. Una volta che arrivano 30.000 soldati americani, dunque in Europa peraltro, non in Italia.
Programmata da un sacco di tempo.
Esatto.
Mica ero contingente russo, ero contingente americano, quella è gente che pace di tutto.
Ma che vuol dire? Cosa c'entra col coronavirus?
Che vuol dire?
Cosa c'entra col coronavirus, cretino?
Cosa c'entra il coronavirus con quello che sta succedendo? Chiedo io.
Cioè, perché per te è un'influenza normale, una piccola influenza per te.
Lei ha il monavirus.
Tutte le influenze
invece, delle
stagioni fanno qualche migliaio di morti.
Sì, questo è vero.
Volta se fa un conto dei morti proprio da Beccamò.
Il conto dei morti da Beccamò. Sai che mi ricorda questo? Ti ricordi quel deputato della Lega? Quel vecchio deputato della Lega? Isidori.
Senatore
Massimo,
Isidori.
Lo conosci Isidori? L'ex senatore della
Lega? No.
È peccato perché siete quasi gemelli.
Può darsi che depone a mio favore, non lo so.
Però scusami Massimo, voglio capire una cosa. Tu sei preoccupato in tutto questo casino dall'arrivo di 30.000 soldati americani. Cioè ti è venuto in mente...
Mi sembra una notizia molto più corposa.
Dove l'hai letta? Sull'internet? Dove l'hai letta?
L'ho sentita per radio.
L'hai sentita per radio dove?
Per caso,
dove l'hai sentita? Qui alla Zanzara, dove l'hai sentita?
Non mi ricordo, non c'ho nessuna
le sue fonti.
Massimo, mi descrive la sua giornata di oggi, per cortesia. Cioè, lei si alza questa mattina a che ora? Cosa ha fatto oggi?
Sta fumando un sigaro. Questo qua, vabbè, dentro casa.
Antivirus, sì.
Dentro casa. Cosa hai fatto durante la giornata? Cosa hai fatto?
È uscito.
Niente.
Beh, certo. Ma lavori, non lavori, sei in pensione. Sei in pensione tu.
Già sto fuori legge per questo.
Poi sei in pensione, che hai fatto?
È certo che sto in pensione.
Stia dentro casa, mi raccomando, che la sua età è del fumatore.
Ma chi è quello che mi parla, che ci parla sopra? Il cretino.
Gottardo si chiama, Gottardo.
Porca miseria, Gottardo.
Amico,
hai bevuto,
caro,
Massimo? Hai bevuto qualche cosa?
No.
Usi alcol?
Sono quasi astemio, pressoché astemio.
Usi sostanze stupefacenti?
Usi
sostanze stupefacenti?
Guarda, l'unica droga mia è la figa, Grugiani. Mi dispiace che con te non posso parlare mai di figa, perché c'ho sempre qualcos'altro di cui interloquire.
Ma vuoi parlare di figa? Come te la procuri la figa? Hai una compagna? Vai a puttane? Che fai?
Guarda, ultimamente sto raccogliendo degli animali Le chiamano handicappate.
Come la
dica? Urca.
Ti assicuro che sono diversamente abilissimi.
No,
ma chi
no,
sono questi?
No,
fantastica.
Abbia pazienza. Abbia pazienza. Spregevole oltre che illegale. Quello che lei sta dicendo, e io mi dissocio da questa cosa qua.
Ma io non ho capito
schifo.
Nemmeno di che sta parlando.
Che schifo di persona. Vabbè. Che schifo di persona.
Ma non l'hai capita tu, Gottardo? L'hai capito o no?
Lei circonviene persone che sono limitate nelle loro capacità mentali per farci del sesso insieme.
Ma non credo, Massimo, giù, è così.
Mamma mia.
Ma io sono una specie di genio, sto qui con il livello medio che ci sta la zanzara.
Ciao Massimo.
Si può anche essere d'accordo, però guardi, io spero di aver capito male le sue parole.
Signor Paco, che vuoi Paco? Ieri sei stato veramente incredibile l'altro ieri. Sei stato incredibile.
Allora, intanto no, cioè, fammi parlare 5 minuti.
Dimmi.
Poi dopo puoi dire
ciao,
tutto quello
Paco,
che vuoi.
Ciao Paco, caro.
Ciao Paco.
Per la tua passione civile, perché così si chiama.
Ma quale
la tua passione civile?
È una roba incredibile. Parenzo, questa è una roba incredibile. Tu e Porro,
fratello,
tu e
grazie.
Compagnia, no? Approfittate sempre, no, per fare la marchetta.
A chi?
A parlare male dei sindacati.
Dei sindacati. Ma ti pare normale che questi qua si mettono in testa di
allora,
beh, per fortuna
parlare,
la cosa non c'è più stata?
Allora, non fammi dire, voglio solo spiegarti le robe che tu devi capire, che sei un gran pezzo di merda, testa di cazzo che non sei altro. Lasciami dire le cose che devo dire.
Non male.
Lasciami parlare per piacere.
Dimmi,
allora,
coglione, dimmi.
Allora, vabbè.
Dimmi.
Lo sopra in Italia è pagato. Sono incazzato, Cruciani.
Ma Paco, con che cosa sei incazzato? Stai lavorando in questo periodo o no, innanzitutto? Stai lavorando o no in questo periodo?
Lo sciopero in Italia è pagato, sì o no?
Ma no che non è pagato, ma che c'entra?
Allora noi ci facciamo sciopero, siamo i primi a rimettersi, siamo i primi che perdiamo soldi.
Ma questo non c'entra niente adesso.
Uno come me che perde una giornata di lavoro...
Paco, ma tu sei pure sindacalista, non perdi un cazzo tu!
Aspetta,
tu non perdi un cazzo
che
sei sindacalista!
Ma che cazzo stai dicendo? Se la gente va a fare sciopero perché si sentono i diritti minacciati, è giusto che fanno sciopero.
Vabbè, ma
perché
no,
io non ti ho detto, io ti dico una cosa, noi si hanno chiuso tutto. Ci hanno chiuso mensa, spogliatoi, tutto. La gente si cambia in macchina, la gente viene a lavorare.
Beh, ho capito, ma che dobbiamo fare? Ti vorresti fermare completamente, bloccare tutto
merda,
il paese?
Pezzo di merda, ascolta qua, se io devo lavorare con la soda, sai cos'è la soda?
La soda? Che è la soda? Sì, so che cos'è la soda, che c'è?
Sai cos'è la soda? Se io devo lavorare con la soda, 8 ore di lavoro con la soda, io non ho il diritto di farmi la doccia, non ho il diritto di lasciare i vestiti sporcati, i vestiti contaminati al lavoro?
Ma chi ha mai detto che bisogna
portare a casa?
Ma chi ha mai
detto? La gente deve fare pausa per andare a mangiare il panino in macchina perché tu hai chiuso la mensa.
Con sto panino in macchina, quanti drammi!
Ma quanti drammi con sto panino in macchina?
Ma che ti vuoi infettare in mensa?
Ma fare il bullo, come fai tu il bullo a metterti occhiali di sole? Cruciani, noi abbiamo, noi guadagniamo dai 20.000, 25.000, 30.000 euro all'anno.
Scusami,
tu,
Paco.
Tu con le 2 ore e mezza di lavoro che fai alla radio, con le marchette che fai, un milioncino te la porta a casa, pezzo di merda.
Ma quale
milioncino? Te la porta a casa.
C'è
cioè,
la rabbia.
Che fai la marchetta al psicopatico, ti dai i soldi. Un milioncino te la porta sempre
quello
a casa.
Che,
noi lo abbiamo
quello che l'amico Paco guadagna in un anno. Tu lo guadagni in un mese. Quello che Paco guadagna in un anno, tu lo guadagni in un mese. Quello che Paco guadagna in un anno.
Ma cosa vuoi da me? Ma cosa vuoi? Ma chi ha detto? Ma chi ha detto che devi lavorare? Chi ha detto
che
ma non si fa sciopero in questo periodo?
Pezza di merda. Sì, i diritti sono minacciati, dobbiamo fare sciopero, cazzo. Noi siamo i primi che vogliamo andare a lavorare.
Scusami Paco, ma tu dove lavori? In che settore lavori? In che settore lavori?
Siamo i primi che vogliamo
che settore
lavori? Ascolta qua, pezzo di merda. Io in 25 anni al lavoro ho fatto 2 giorni di malattia. 2 giorni perché avevo un dente che faceva male.
Ma chi dice il contrario?
Non ho mai fatto malattia. Noi siamo i primi che vogliamo andare a lavorare. Siamo i primi, cazzo. Se facciamo sciopero perché siamo disperati. Siamo disperati perché se tu chiudi tutto, se tu mi chiudi la mensa, mi chiudi lo spogliatoio, mi chiudo tutto, mi deve cazzo chiudere anche la fabbrica. E quello è il discorso. Se tu apri solo il posto di lavoro è ancora più pericoloso, perché io con i miei colleghi sono in contatto per 8 ore di lavoro, sono in contatto con loro.
Scusami Paco, io non ho capito ma cosa vuoi da me?
Che se fermiamo in mezzo a mangiare,
ma fai le proteste con i tuoi datori di lavoro, che cazzo volete da me? Ma che vuoi da me? Ma cosa vuoi da me?
Ma quello che volevano fare i sindacati, lo so, hanno minacciato di fare sciopero perché il lavoratore non si sente sicuro sul posto di lavoro.
Ma tu ti senti sicuro? Tu ti senti sicuro?
E tu e Poro cosa fate, pezza di merda che non siete altro? Tu e Poro cosa fate? I sindacati fanno sciopero. Ma che cazzo state dicendo?
Ma è giusto,
noi siamo i primi che rimettono a fare sciopero. Siamo i primi che rimettono.
Scusami, Paco, spada.
Ma che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi dire? Noi?
Non ho capito, non ho capito che
c'è. Periodo non è un periodo fare marchetta.
Che c'entra, lo psicopatico di che c'entra psicopatico di Salvini in questa situazione? Ah, tu dici per avere sfruttato la cosa, la Cina, tutta questa storia qua del virus cinese.
Ma questo è fuori di testa. Questo è fuori di testa. Dateli l'Italia, vedrete che sarà peggio del coronavirus. Dateli l'Italia. Sarà peggio del coronavirus. Questo qua è un psicopatico.
Vedi, Paco è a legge tutto.
Salvini,
e fa delle
peggio
analisi
del coronavirus. Senti, Salvini, peggio del coronavirus. Peggio questo del coronavirus. È spada
l'Italia.
Di fuoco. Questa è spada di fuoco.
Puttano, come dici tu. L'Italia andrà a puttano, come dici tu, quando daremo il paese a Salvini. Vedrete.
Daremo il paese. La gente potrà votare o no? Potrà votare in libertà Salvini, se vuole.
Ma noi possiamo dire anche quello che vogliamo noi.
Ma tu puoi dire quello che vuoi, figuriamoci.
Vogliamo dire quello che pensiamo?
Scusami un attimo, tu sei operaio dove? Dov'è che lavori, Paco? Non mi ricordo più.
Io lavoro a Feltre.
Ma metalmeccanico, cosa sei?
Sono un metalmeccanico, sì, sono un metalmeccanico. Bruciani, ma sì io che arrivo dal Polo Nord, sono qua a difendere gli interessi dei lavoratori, perché qualcuno si è lasciato i diritti. Questi diritti Nord. Nessuno lo deve toccare, cazzo.
Ma
questi
chi
diritti,
sta toccando? No, ma non rompere i coglioni.
Diritti, cazzo di merda, pezzo di merda, noi questi diritti dobbiamo difenderla per i nostri figli, per
ma
i nostri nipoti.
Questo è completamente
qualcuno
pazzo.
Noi abbiamo riferimento.
Ma tu sei fuori di testa, sei fuori di
una vera passione civile.
Sai cosa sono i nostri referenti noi?
Quali sono?
Con la gente che ci hanno lasciato i diritti. Tu hai come
ma
referente. Tu è psicopatico. Il voto
ma
referente.
Chi se la cura, Salvini?
Il nanno, voi avete il nanno come referente, voi. Ah, il nanno avete come referente. Fascisti di merda che non siete altro.
Vai a fare il culo.
Di merda che non siete altro.
Vai a fare il culo. Vai a lavorare ogni giorno in sicurezza. Ma vai a lavorare ogni giorno.
Sporcate le mani, bastardo, che non sei altro. Sporcate le mani.
Ma che sporcati le mani con che cosa? Ma io ogni giorno vengo a lavorare. Faccio il mio mestiere
noi
ogni giorno.
Noi le mani se la sporchiamo, noi tu lavori 2 ore e mezza al giorno e fai la marchetta, porti a casa 1 milioncino.
Ma quale milioncino? Ma questo è completamente fuori di
passione civile, si chiama
amico tuo,
passione
tu
civile.
Tu e Poro siete dei pezzi di merda che non siete altro.
Vabbè, vai,
si chiama passione civile
anche
quella di Paco.
Anche Telese fa parte voi,
serve
dei padroni che non siete altro.
Pure Telese serve dei padroni.
Pure Telese serve dei padroni. Dovete vergognarvi.
Ciao
di merda che non siete altro. Vai a fare il culo, Bruciale, vai a fare il culo.
C'è rabbia comunque, c'è molta rabbia.
C'è rabbia, sì, c'è rabbia.
Molta rabbia.
Questo è...
C'è molta rabbia.
A Milano si farà l'esposizione universale del 2015, si farà. Sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei delegati.
In Francia e in Irlanda è stata un successo. La vendita al pubblico dei kit in euro è possibile oggi anche in Italia.
8 differenti pezzi, da 1 centesimo a 2 euro.
Tutti i giorni a Radio 24 raccontiamo il mondo, approfondiamo le notizie, documentiamo i fatti, ma non solo. Da oltre 20 anni produciamo trasmissioni culturali e di servizio, trasmettiamo radiodocumentari e generiamo conoscenza.
Cosa sono le isole? Lo scopriremo oggi, ma partiamo ovviamente dalle risposte che ci hanno dato i nostri giovani ascoltatori.
Poteva in una trasmissione dedicata all'acqua mancare lui?
Leonardo da Vinci.
Winston Leonard Spencer Churchill nasce il 30 novembre 1874 a Woodstock.
In queste settimane di emergenza rinnoviamo il nostro impegno e offriamo il nostro contributo al mondo della scuola. Radio 24 ha creato una sezione online dedicata al proprio archivio, a disposizione degli insegnanti e degli studenti per la didattica a distanza. Podcast di scienze, storia, geografia, letteratura da scaricare, da ascoltare e condividere, con interviste e approfondimenti di alcuni dei programmi storici di Radio 24. Si parte con le biografie del Novecento, le regioni d'Italia, la scienza dell'acqua. E in più, ogni settimana, su radio24.it, verranno aggiunti nuovi contenuti. Radio 24 per la scuola. La passione si sente.
La Zanzara.
vergognatevi di dare.
Scusa, ma nessuno è stato mai accusato
di consentire a questo pagliaccio televisivo barra radiofonico.
Ma scusa,
questo ti costerà una querela.
Sei
un
pagliaccio. Sei un pagliaccio. Infanghi la memoria delle persone. Ti devi solo me ne fotto della tua querela. Ti devi vergognare per le cose che hai detto.
Ma perché?
Cruciani, se non gli dici, si deve vergognare. Sei complice di questo. Non è un'opinione, è immondizia. Non gli puoi consentire questa immondizia. Andate a far culo, basta. Ma sì, ma io parla tu, me ne vado. Mi chiamate quando ha finito sto stronzo.
Signore, e su questa ragione Meluzzi, che ha fatto un'affermazione chiara, inutile girarci intorno, Parenzo. Ha detto una cosa chiara, non la mettere, non la buttare in cacciata.
No, ma non la girate, ha detto, fallo sentire tutto.
Ma che tutto non è quello
vero.
Tutto, come
ha
non
fatto
è vero?
Un ragionamento
lo
di una
pure.
Ha fatto,
hai detto che sei d'accordo.
Assolutamente d'accordo, ha fatto
allora
un ragionamento molto più complesso delle stronzate
che
state dicendo voi.
Ha detto che il sovranismo è una malattia psichica.
Non
una...
ha detto
come
questo.
No. Ma cazzo,
ha argomentato, ha fatto un ragionamento molto più complesso, te lo giuro.
Clinico,
tu hai un problema clinico.
Tu
ce l'hai sicuramente. Non so che cazzo sei, se sovranista o qualcos'altro. Sei solo una macchietta televisiva ben pagata. Macchietta televisiva ben pagata.
Ti querelo anche per questo. Ti querelo anche per questo. Ti querelo anche per questo. Ti querelo.
Perché non sei pagato? Non sei pagato? Non sei pagato? Perché non sei pagato?
Ma tutti sono pagati, che c'è?
Sei pagato o no?
In Rai ci vado gratis perché è un servizio pubblico.
Ma anche se avesse detto quello che voi avete ridotto all'osso in modo così, bastava guardare Meluzzi per capire che cos'è la malattia mentale del sovranismo. Bastava guardare lui.
Ti querelo anche per questo. Ti querelo anche per questo.
Macchietta ben pagata. Mi onoro di non averti mai invitato in una mia trasmissione televisiva. Mi onoro.
La telefonata sarà registrata per garantire la qualità, il decoro e la correttezza dell'organizzazione e dei contenuti dei programmi di Radio 24.
Buonasera, sono Silvano il camionista.
Vai Silvano, vai avanti.
Allora io
tutto.
Volevo dire a quel testicolo di Paco, perché se dico che è un coglione si offende.
No, per carità, Paco combatte, lotta insieme a
io
noi.
Io sono 45 anni che giro tutta l'Europa con il camion
sappiamo.
E
giusto,
sai quanti panini mi sono mangiato? E ringraziare Dio quando c'ho il panino.
Giusto, protestava perché mangia dentro la macchina il panino, diglielo.
5 notti alla settimana, d'inverno al freddo e d'estate al caldo.
Ma avere
ragione.
Delle condizioni di
e
lavoro accettabili
viene
è una cosa che dovrebbe auspicare anche lui. No, è italiano. È italiano, sciocco allora, di uno sciocco. È
sì,
un italiano,
me.
È un lavoratore
fa,
italiano che garantisce con la sua fabbrica che tu ti possa pulire il culo. Lui,
rosso,
producendo le cose
rosso,
che fa, ti garantisce.
Io non voglio parlare con i comunisti.
Ignorante, che non sei altro che un ignorante.
Ignorante, che veniamo anche a cercare te qualche giorno.
Ma
chi?
Cosa vai a cercare? Che non sai neanche,
Siena, Roma,
che non sai neanche
Padova,
trovare.
Non ti preoccupare,
ma dove
che se vogliamo trovarti, ti
ma chi?
Troviamo.
Ma chi? Ma se vogliamo, chi? Se vogliamo, devi startene chiuso in casa.
Guarda,
non devi rompere i coglioni. Questa è l'unica
Paco
fortuna della situazione.
Parenzo insieme da poter dire
Paco,
proprio
tu lo devi ringraziare perché è un
coppia.
Operaio che va tutti i giorni a lavorare e
sì,
produce beni di prima necessità. Che usi anche tu, ma non sei l'unico eroe. Tutte le volte telefoni per dire che
sono
45 anni che lavori, non rompere i coglioni, come tutti, lavori come tutti, stai zitto, ogni volta telefoni per dire, ma sono 45 anni che non lavoro, ma ti rendi conto, è perché ti dà spazio quello lì che sta a Milano, quel ricco miliardario dietro il microfono, quel Cruciani lì, che si diverte a darti a darti la possibilità di dire. Questa è la gente, questo è uno che tutte le volte chiama. No, stai zitto, tutte le volte questo chiama e dice: oh, sono 45 anni che lavoro. Lo sappiamo, non ci sono sorelle, lo sappiamo, che vuoi, ogni volta questo parla, qualunque cosa accada, questo chiama e dice, qualunque cosa accada, arrivano gli immigrati, c'è il coronavirus, c'è la porcaccia della puttana, qualunque cosa accada, lui dice, Giuseppe, sono 45 anni che lavoro, lo sappiamo,
come tutti, lavori come tutti,
non rompere i coglioni, ogni volta che accade una cosa, questo chiama per dire che sono 45 anni, a parte che io ho 10 anni che sono qua, saranno allora 55 anni semmai, perché io ho 45 e sono 10 anni che faccio la radio. Se tu ogni anno chiami
io
e dici che sono 45 anni che lavoro,
adesso aumentiamo ancora.
Dovevi restare in Inghilterra,
ringrazio
Dio, è un posto
che mi dà
meraviglioso.
Dovevi restare in Inghilterra,
devi avere rispetto per Silvano che si rompe la schiena da anni.
Io sono in casa, lavoro ancora e pago
le tasse, sono 45 anni che
pago le tasse.
Le paghi, ma non è una cosa straordinaria,
diglielo quel pidocchio.
Ma certo che le paghi, ma ci mancherebbe altro, ma vergognati, ma ovvio,
sì,
ma che devi inventare?
Pagare le tasse per
bravo,
avere,
fai
per
il tuo dovere.
Stato come ce l'abbiamo noi e gente
ma
che viene
magari
qua.
Ma che stato hai che tutti vengono curati qui? Tutti sono curati in Italia. Che dici? Ma che
sciopero?
Ma non è gente, è un lavoratore sciocco d'uno sciocco che non sei altro. È un operaio, porta rispetto.
Solo
questo qua lavora. Solo questo lavora.
Allora, Silvano, come sta vivendo?
Ogni volta che chiama sono sempre 45 anni che lavori. Tra 10 anni che saremo ancora qui a fare la zanzara, Cruciani col catetere, io con la barba bianca, chiamerà sto stronzo per dire: sono 45 anni che lavoro.
Quando sento che hanno dato 50 milioni di euro ai tunisini mi viene da vomitare, perché è il mio sudore, hanno dato il mio sudore ai tunisini.
Cruciani. Ma quale tuo sudore?
Quale industria
ma
tunisina? Dove
questa
sono le
informazioni
in Tunisia? Dove sono?
Questa è l'informazione firmato Cruciani.
No, io ho riportato una notizia dell'ambasciata ufficiale dell'ambasciata italiana a Tunisi.
Le mitragliatrici, i pick up per andare in giro a uccidere la gente.
Beh, adesso questo non credo, perché ci sono delle imprese tunisine.
Loro comprano i pick up e le mitragliatrici con i nostri 50 milioni di euro, con il mio sudore.
Io voglio dire una cosa,
perché sono 40, ripetimelo un po', quanti anni è che lavori tu che non ho capito ancora?
Sembra sono 50 che anni, in quanti ho anni 64
sono?
Anni, ho
50. Erano 45 fino a ieri, erano 45 fino a ieri, sono 50
camionista
adesso.
E 5 anni da meccanico, coglione,
50 anni che lavori,
tu devi lavorare, devi domani, vivere 10.000 anni per lavorare,
perché
quel
ti stanno sui coglioni i comunisti? Non capisco perché ti stanno sui coglioni i comunisti.
Come fanno a non starci sui coglioni? Vedi come ragionano, ma come fai a dire, cioè non puoi neanche intraprendere un discorso con questa gente, hanno sempre ragione loro.
Ma tu sei incazzato anche tu col governo?
Io sono incazzato anche col governo. Vorrei vedere che faccia qualcosa per tutti. Non per me, che forse io non mi posso neanche lamentare. Però ci saranno delle categorie,
non
gente,
c'è dubbio,
famiglia,
non c'è dubbio,
figli,
non c'è dubbio.
Che avranno più bisogno di me, io non dico per me.
Vabbè, comunque
io
Silvano,
tu sono 45 anni che lavori,
ma perché
no?
Non può lavorare da 45 anni, qual è il problema?
No, 50 anni,
ogni cosa
calma,
che accade. Ah,
45 anni da camionista e 5 anni in officina, sono 50 anni che lavoro.
Ma perché ti dà fastidio la gente che lavora?
A me dà fastidio che lui, ogni cosa che accade da 10 anni a questa parte, in questa stracazzo di trasmissione, questo chiama e tu lo tratti come un capo di Stato e poco male, e dice:
sono
50 anni, 45 anni che lavoro.
Comunque vi dico una cosa, e poi vado a mangiare la faccia di Parenzo.
Dimmi Silvano.
Allora,
cosa mangi
noi dobbiamo
stasera?
Sempre ricordarci
stasera?
E tenere conto
cosa
che al Vaticano ci sono tonnellate di oro.
Quello è vero.
E possiamo andarcele a prendere. Lasciamole come ultima.
Vorresti fare l'assalto al Vaticano?
Lasciamole come ultima opzione.
Beh, quello però, devo dire la verità.
Lasciamola come ultima opzione. Però ricordiamoci che abbiamo
una radio nazionale.
Di oro.
uno da una radio nazionale dice diamo l'assalto al Vaticano e quell'altro dice e adesso dirà grazie per aver chiamato. Senti, guarda adesso, grazie però, per aver chiamato, uno dice diamo l'assalto al Vaticano,
io ho detto solamente...
No, ma infatti io ti dico vai a fare in culo, ma Cruciani dirà oh grazie per aver chiamato, dirà grazie per aver chiamato, ma grazie un corno imbecille.
Però scusami Silvano,
va bene, arrivederci, grazie, sentiamo Marco da Milano,
sta dicendo una cosa che quando è guerra, così diceva una volta, no?
Abbiamo l'oro, che cazzo non teniamo a fare l'oro?
Uno dice quando è guerra, a un certo punto
abbiamo?
Quando siamo,
dire abbiamo?
Se dobbiamo morire di fame,
diamo l'assalto,
abbiamo l'oro, andiamo a prendere l'oro prima, no?
Vedrai, adesso dirà grazie Silvano, lo ringrazio.
Ciao Silvano, grazie.
Ciao,
grazie, vedi, grazie.
Vai a fare in culo.
Ma vai a quel paese.
Adesso vai a fare in culo tutti i comunisti d'Italia.
Adriano dalla provincia di Verbania.
Adriano, grazie, uno ha appena detto assalto al Vaticano, l'altro grazie, grazie di aver chiamato.
Eccolo qua, Alessandro Meluzzi, buonasera. Come andiamo
mamma
Meluzzi?
Mia. Beh, andiamo abbastanza bene, nel senso che per il momento siamo ancora in buone condizioni di salute, però come citando mio vecchio maestro di medicina legale, perché io faccio il medico da 40 anni,
sì,
sono stato primario ospedaliero, oltre che professore universitario,
Il
mio vecchio maestro di medicina legale diceva che più la situazione diventa calda, più la testa deve rimanere fredda, per fare scelte lucide. E quindi siamo in una situazione in cui la testa deve rimanere fredda. L'unica buona notizia di oggi è che il problema non sono i cinesi, il problema non è la xenofobia, il problema non è il razzismo, perché oramai il virus è in Italia, quindi il problema geopolitico, diciamo, è il problema del politically correct è risolto.
Ma spiegami una cosa, ma tu che faresti adesso? Un'altra domanda, anzi, secondo te il governo fino adesso ha preso la cosa un po' alla leggera oppure no? Perché qualcuno dice che no, si poteva fare di più.
Io credo che soprattutto all'inizio, di fronte al comportamento della Cina, che per lunghi mesi ha tenuto occultati i dati, si è mantenuto, come dire, un flusso di persone che sono andate e venute e che evidentemente hanno portato al virus qui, ma questo probabilmente era inevitabile. Devo dire che soltanto paesi come l'Australia riescono a mettere in atto delle misure efficaci. In Italia, per la cultura che c'è, non sarebbe stato possibile.
Cioè, che tipo di cultura?
Probabilmente chiunque fosse stato al governo non sarebbe stato in grado di prendere l'unica misura possibile, che era la chiusura assoluta delle frontiere e la quarantena generalizzata. Punto.
Cioè, tu dici, siamo troppo buoni.
La cosa che
siamo...
dice il professor Murillo. Io non so di cosa siamo, dico soltanto che questa sarebbe stata l'unica misura efficace, purtroppo non è stata fatta.
Ma senti una cosa, ma tu vorresti chiudere che cosa? Le scuole andrebbero chiuse in tutta Italia?
Ma adesso io credo una cosa, credo che il primo problema, e voglio utilizzare anche la tua ascoltatissima trasmissione per lanciare un messaggio che è questo, che è molto importante.
Ma
io credo che ormai, che cosa ha detto?
Ti ha mandato a fare in culo, non so.
Ma va a far culo, detto.
Va bene, grazie. Ma no, io purtroppo la situazione è talmente grave che penso che
non merita la macchietta.
Invece voglio cercare di rimanere
intanto
scientifico più interessanti in questo momento. Io è già partita la querela, ma non voglio perdere questi pochi minuti importanti per ascoltare questo povero uomo. Voglio dire un'altra cosa invece. Dico che il vero grande problema che viene fuori dai dati scientifici di questo giorno è che i 3 contagiati sulla nave in quarantena in Giappone sono diventati oltre 100 attraverso una situazione in cui erano chiusi nelle loro cabine, il che vuol dire che il contagio è avvenuto attraverso i sistemi di condizionamento e di aria forzata della nave.
Vabbè, questo
è un dato sperimentale importante. Quindi questo vuol dire che noi non siamo in sicurezza in questo momento quando siamo in qualsiasi luogo in cui ci siano circuiti di aria condizionata.
Adesso, è una cosa terrorizzante. Cioè...
è una cosa però che mi sento di dover dire perché è vera purtroppo. Allora invece di parlare di cinesi, di Bangladesh, di pakistani o di chi cazzo volete voi, dobbiamo parlare di che cos'è questo virus che ormai è in Italia, circolerà ancora di più e noi non abbiamo né un farmaco antivirale né un vaccino in vista e quindi dovremo abituarci a coabitare come abbiamo coabitato con il virus dell'influenza per molto tempo.
Scusa, ma c'è qualche governatore che è stato troppo leggero, che ha detto facciamo tornare tutti i cinesi, che ne so, per esempio quello della Toscana?
Io non voglio neanche perdere tempo su cose di questo tipo, perché credo che pensare che possano arrivare 2500 persone dalla Cina senza che vengano messe in quarantena è chiaramente una follia, ma questo non c'è bisogno che lo dica io, è una cosa talmente ovvia.
Cioè, secondo te allora perché ha detto quella roba lì, Presidente?
Ma non lo so, credo che sia irrilevante. Rispetto alla situazione in cui ci troviamo, credo che sia irrilevante e non voglio fare speculazioni politiche perché non mi interessa. Credo che invece dobbiamo cercare di salvare la vita nostra e dei nostri figli e di quello che accadrà nei prossimi giorni, anche dei figli di parenti.
anche dei figli tuoi, capito, David? Si preoccupa anche dei tuoi figli.
Perché sono un medico, perché sono un vecchio medico. Per la semplice ragione che sono un vecchio medico ospedaliero e professore universitario.
Ma chi sono
io? Io non vorrei che lui non si deve
occupare di dicevi, Cruciani, per favore.
No, aspetta, fammi sentire.
Questo non prete, questo falso
parliamo di cose sensate, per favore.
Ecco, esatto, cose sensate. Vai a fare in culo.
Sono momenti importanti.
No, ma aspetta, sono troppo importanti.
Secondo te in che sbaglia?
Sono argomenti importanti.
Secondo te in che sbaglia?
Non ne sai un cazzo.
Ma perché, come fai a dire che non ne sa un cazzo? Scusa, ma
non ne sa un cazzo.
Ma perché come fai a dire?
Non è un virologo, non è
lui
un virologo.
Deve prendere
non ne sa
il mio curriculum,
niente.
Io
nulla,
ho formazione,
nulla,
io non
nulla,
pretendo di
nulla,
fare virologo,
nulla,
ascolto quello
nulla.
Che dicono i virologi.
Tu parli,
sono un vecchio medico ospedaliero, sono stato direttore sanitario. Quindi questo fesso deve smettere di insultarmi,
dai,
mentre parlo di cose serie. Adesso basta, per favore. Non è più il momento di scherzare, Parento. Per te, per tua moglie e per i tuoi figli. Non è più il momento di scherzare.
Ma basta, ma basta. Cosa per macchietta ben pagata? Basta cosa, macchietta ben pagata?
Aspetta, scusa
vergognati.
Alessandro, però hai detto che
vergognati.
Aspetta, ferma un attimo, hai detto che è ripresa l'invasione afro-islamica. Che collegamento c'è tra le
ancora? L'invasione afro-islamica mi interessa fino a un certo punto in questo momento. Mi interessa il fatto che il virus è certamente in Africa, e questo lo dice anche l'OMS. È in una situazione lì che sarà totalmente fuori controllo, perché non sono neanche i reagenti per fare gli esami. E quando il virus arriverà, invece che dalla Cina, che ormai è blindata da una quarantena militare in cui si spara i posti di blocco, e in questi cinesi non scherzano, quando il virus dilagherà in Africa, credo saremo tutti perduti irreversibilmente.
Addirittura.
Ma certamente sì, perché il virus in Africa non sono strumenti per contenerlo.
E dunque tu che cosa proporresti? Cioè una specie di, cioè tu in questo momento sospenderesti alcune libertà, tanto per essere chiari?
Ma io non sospenderei proprio
no
niente.
fossi tu
no credo che ormai dobbiamo pensare soltanto delle protezioni individuali. Credo che ormai la misura
e
della
tu che fai
pubblica,
per esempio che fai tu personalmente?
Ma io per esempio ho eliminato completamente i viaggi in freccia rossa in aereo, per esempio.
Ma come viaggi in freccia rossa in aereo?
Che la sola presenza di un eventuale contagiato di virus
non si può dare credito a questo qua. Ma come si fa a dare credito a questo qua?
Ma scusa,
ma quale reazione?
Io,
l'unica reazione sono le tue stronzate. L'unico
questo
virus da battere è la stronzata di Meluzzi, è il virus Meluzzi, il virus
questo
Meluzzi, il virus
io.
Meluzzi.
No, ma non ho capito,
virus
tu,
Meluzzi,
tu hai,
virus
tu,
Meluzzi.
Secondo te bisognerebbe tu, se tu personalmente hai bloccato.
Ma fate quello che volete, a me non mi interessa.
No,
io
questo ho capito, però se tu hai bloccato i tuoi viaggi.
Io ti dico che nella mia vita, in questo momento, siccome ho ancora della cosa da fare per i miei allievi, per i miei figli, per la mia attività, per la mia professione, per i miei allievi all'università, per il momento vorrei cercare di rimanere vivo. E siccome in questo momento il virus circolerà, soprattutto nei mesi che verranno, perché l'apice del contagio sarà, secondo i cinesi, alla fine del mese di aprile, ai primi di maggio, abbiamo 2 mesi per una diffusione geometrica del virus.
Quindi per due mesi,
non... anche i virologi,
ma scusi Meluzzi,
di cui parlava prima il dottor Parenza, anzi il signor Parenza, perché non è neanche
Meluzzi,
non è
per due mesi non la vedremo, in TV, quindi per 2 mesi, se non prende il treno non prende l'aereo.
Buona notizia,
ma non è questo il problema, ragazzi, credete?
Scusate, lui
cosa volete che me ne freghi di queste pagliacciate? Cerco di dire delle cose utili alle tante buone persone che ci stanno ascoltando.
Scusami,
non è un problema di Cina, non è un problema di Africa, non è un problema di razzismo, non è un problema politico, ma è un problema
l'unico problema che esiste
di epidemiologia e di epidemiologia
il virus del razzismo chiamato.
Ma che c'entra razzismo? Perché in questo caso
Meluzzi, non c'entra niente
razzismo,
ormai il contatto verrà tra italiani. Ormai
però scusami,
non c'entra
Alessandro,
niente.
Alessandro, io voglio capire se tu oggi dovessi dare un consiglio a qualcuno, no? Cioè tu hai adesso dici io eviterò i viaggi in aereo, eccetera, in treno, eccetera.
Io suggerisco le cose
così non
cioè tu suggerisci
frequentemente le mani,
no, d'accordo.
Portare la mascherina, evitare contatti ravvicinati con altre persone, cercare di mantenersi in buona salute.
Adesso.
Cioè,
tu porti la mascherina,
come dire, cercare di proteggersi come si
tu
può.
Tu porti la mascherina, perché tu porti
no,
la mascherina
adesso.
Non
la porto ancora.
E allora perché spari strozzate? E allora perché dici strozzate? Mettiti la mascherina così stai zitto almeno.
Si deve andare in luoghi affollati.
Ma io non ho capito perché evitare i treni. No, non ho capito. Tu dunque dici alle persone evitate di prendere i treni.
Ma io non dico proprio niente. Tu mi hai chiesto cosa faccio io. Per me le persone possono fare tutto quello che vogliono. Dico soltanto che i luoghi affollati saranno sempre più a rischio. E dico che i luoghi di reazione forzata, come prova la nave messa in quarantena, non sono sicuri, punto. Ma questo non lo dico io.
Ottimo.
Sono passati
ma da Pope
in una,
farà qualche rito
da Pope? Da tre con contagiati, a 100 contagiati, mentre erano confinati nelle loro cabine, e il contagio è avvenuto attraverso i sistemi di reazione. Ma questo è ovvio. Dai,
ma
ovvio.
Farà qualche messa?
Allora, sì, aspetta, il governatore della Toscana, ci sono dei manifesti in giro in cui c'è scritto: un virus non ha né nazionalità né colore.
Ma ha ragione, in questo ha perfettamente ragione. I virus non hanno né colore, né ideologia, né nazionalità. Il problema è cercare di fare in modo di non prenderseli. E vi posso dire che è molto difficile non prendersi, perché sono già in contatto.
Beh, adesso questo mi tocco i coglioni, amico mio.
Prima anche delle manifestazioni cliniche.
Sì.
Quindi quella spiagliacciata di misurare la temperatura non serve a un cazzo di niente.
Penitenziagite, Pope, penitenziagite.
Perché il virus alberga nelle mucose nasali e faringee anche 26 giorni prima che si manifesti clinicamente. E in qualcuno che non si manifesterà mai clinicamente, perché ne rimarrà un portatore sano.
Pope.
Per esempio, un'altra cosa per la quale chiudere le scuole diventerà indispensabile ad un certo punto.
I bambini sono i più grandi
portatori sani di virus, perché tendono ad essere portatori senza sviluppare la malattia, come spesso nelle
iniziamo
malattie
a chiudere
santematiche.
Le tue partecipazioni televisive iniziamo a chiudere quelle
santematiche.
Comunque Silvano è ancora collegato, perché incredibilmente Paco ha chiamato anche lui, perché
bene,
è
Paco,
molto
certo.
incazzato per l'intervento
operaio,
di Silvano.
Certo.
Paco, sei incazzato? Certo. Perché sei incazzato?
Sono qua Cruciani. Intanto questo coglione.
Ciao Paco.
È il solo soletto. Deve essere chiaro. Io ho detto che noi abbiamo la mensa, abbiamo tutta la gente che lavora con la soda, la gente che lavora con dei prodotti contaminati. Sì, questo ignorante.
Quello, fai la tua denuncia.
Aspetta, ascoltami, non si tratta di denunciare un cazzo. Intanto mi dice che devo andare via, dove devo andare via?
Ma no, non ha detto questo. Bravo. Silvano, cosa hai detto?
Sì,
Silvano,
sì, sì.
Scusa, Silvano.
Ho detto che anche se per un periodo deve mangiare in macchina. È già fortunato che ha da mangiare.
Giusto, dai, giusto.
Io ho mangiato 45 anni nel camion.
Tu non hai capito un cazzo. Tu sei minorante. Prima di dire le cose,
che capisci un cazzo. Qua
tu sei minorante. Tu sei un gran pezzo di merda. Ignorante che non sei.
Probabilmente la soda ti ha rovinato il cervello. Hai capito?
Buzzura di uno.
Ti ha attaccato il cervello. Probabilmente non
sei altro. Il semenico non ti sei altro. Ascolta qua. Chi lavora? Chi fa un certo lavoro, chi usa dei prodotti contaminati.
Ma quello è l'una. Lui stava parlando del panino. Dice Silvano.
Mangiatene 10 di panini.
Ma che cazzo? Allora, il panino, chi va a mangiare il panino in macchina, ha una pausa di un'ora e mezza.
Ma qual è il problema a mangiare? Quella è una vita che mangia panini.
Tutti quelli che mangiano il panino in macchina devono fare sciopero.
Ma è la cosa più piccola è mangiare il panino in macchina. Non è il discorso mangiare il panino in macchina, non è questo. Io sto parlando di sicurezza sul lavoro. Perché lo sciopero, sì, i sindacati volevano fare sciopero.
Vabbè, non l'hanno fatto poi.
Non l'hanno fatto perché hanno avuto.
Perché sei incazzato con Silvano?
Allora, i lavoratori, se non si sentono sicuri al lavoro, possono chiedere di lavorare in sicurezza.
Ma certo.
Quello di lavorare in sicurezza, sì, ma tu l'altra sera parlavi del panino.
Io ho una famiglia, tu sei solo soletto, stronzo di merda. Io ho una famiglia, io ho la casa della mia famiglia.
Probabilmente la soda ti ha rovinato il cervello.
Io ho figli piccoli che hanno solo me. Mia moglie non lavora.
Certo.
E che c'entra?
Certo, hai diritto di portare
sono
a casa il tuo
sono
stipendio.
Sono
hai diritto.
Sono solo io. Dovrei avere la sicurezza di poter lavorare e tornare a casa sano e salvo.
Ma chi dice il contrario?
Io non so se torno a casa sano quando parto.
Tu sei un pezzo di merda. Non sei niente altro che un pezzo di merda.
Probabilmente soda caustica ti ha rovinato il cervello.
Lo sciopero si volevo fare per chiedere la sicurezza dei lavoratori che lavorano in sicurezza.
Fammi parlare un momento, Silvano.
Io conosco bene la realtà delle fabbriche, perché sono 45 anni che entro e esco dalle fabbriche di tutta Europa.
Sì, sì.
Io tanto di cappello a tanti lavoratori delle concerie, sono andato a scaricare pelli nelle concerie, ho visto molte fabbriche.
Il tuo cervello è scaricato.
Probabilmente lavori con la soda. Ti dico l'ultima cosa, vorrei vedere la pensione.
Aspetta, pezzo di merda, io vorrei vederti con la mascherina.
Questo sa dire solo testa di cazzo e pezzo di merda.
Io lo dico a Cruciani, che capisce un po' più di te, malgrado che le testa di cazzo come te.
Cruciani, siamo tutti testa di cazzo tranne
come
te.
Come si fa a lavorare? Allora, come si fa a lavorare? Con una mascherina, con gli occhiali,
ma nessuno dice,
con la visiera non vedi niente, si impana tutto, non puoi vedere,
ma fai la denuncia,
questo sono i datori di lavoro che devono capire, che dici?
Aspetta, Silvano, che stai dicendo? Scusa, che
dico, queste sono rivendicazioni che deve fare col suo datore di lavoro, non con la radio 24.
Io sono il sindacale,
so che sei sindacale.
L'abbiamo fatto.
Scusami, Silvano, tu.
Di merda. Tu sì, hai capito un cazzo. Silvano, non hai nessuno che ti difende.
Scusami, Silvano, tu li ami? I sindacati non li ami, tu, mi pare di capire, Silvano.
No, io sono un piccolo padroncino, ho avuto gli autisti. Sono 33 anni che sono in proprio, non ho mai avuto problemi con nessuno.
I sindacati ti stanno sui coglioni in generale?
No, i sindacati hanno rovinato. I sindacati e i sindacalisti sono diventati tutti politici.
Capito?
Chissà perché.
Capito, Paco?
Sono i più venduti. Lazzaroni venduti e comunisti, sono comunisti.
Ma questo quando
è comunista, Paco è comunista.
A te è piaciuto
Lazzaroni, comunisti.
Ma lei di chi parla della Polverini? Ma lei di chi parla? Comunisti, di chi parla della Polverini? La Polverini? La sindacalista Polverini?
Sono andati a fare i politici. Comunque, per chiudere il discorso, quando andremo al Vaticano, come Ariete useremo la testa di Paco.
Fassistello di merda,
usiamo Paco come Ariete, che lui con la sua testa di cazzo apre tutte le
ragazzi
porte.
non c'è un punto di unione tra...
Ma lui due anni fa aveva detto che andava via, che cazzo ci fa qua ancora?
Hai avuto un cazzo nella vita tua, dovevi essere in pensione a questo punto.
Non c'è,
sono in pensione
ancora per portarti la roba che metti nel panino.
Non hai niente,
Allora ragazzi, senti, una conversazione è avvitata, mi pare che la conversazione si sia avvitata perché non c'è un punto di unione tra il proletariato, l'operaio Paco e il padroncino Silvano.
Ma sono operaio anch'io, sono tornato sabato da Inghilterra, non è che sto a casa, io viaggio, ciao Paco, ciao Silvano.
Radio 24 è sempre con te. Ci siamo sempre stati e in questo periodo difficile continuiamo ad esserci, anzi, ancora di più.
Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR, ad intrattenerti con i programmi in diretta anche in video,
con contenuti speciali creati apposta per te, che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi.
Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24.
La passione.
Si sente.
Si sente.
La Zanzara.
Opinionista, interventista radiofonico di rara affidabilità, fine conoscitore dei meccanismi nascosti della politica internazionale. La sua è una voce genuina e maschia che non ha paura di lottare contro i burattinai di questo mondo, come Soros e Longoni. Il nome di Mauro Da Mantova è sinonimo di affidabilità, un nome che fa tremare le stanze dei potenti e tiene sveglio la notte David Parenzo. Ed è anche il nome che la Fondazione Mauro Da Mantova Onlus porta con onore, combattendo ogni giorno le battaglie del suo presidente, nonostante l'indegna censura imposta sul suo pensiero dalla radio di Confindustria. Da oggi anche tu puoi dare il tuo contributo e assicurare che il pensiero mauriano venga preservato. Io sono Lorenzo Bossi Fedrigotti e ti chiedo ancora una volta un aiuto. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Mauro da Mantova Onlus per studi di politica, economia e storia. Abbiamo fatto tanto insieme, facciamolo ancora.
Un dossierista come me, io non mollo, finché non l'ho trovato non mollo.
Pronto?
Professore?
Chi è?
Sono Cruciani, come stai? Che stai, dormi?
No, sto lavorando.
C'è la voce, c'è la voce bassissima.
Sono tutti in galera, tutti i criminali sono in galera, che stai lavorando? Tutto chiuso.
Vabbè, ma
che
solo fa? Perché stanno in galera bisogna lavorare.
Scusami, ma leggo che stai per denunciare tutti.
Come?
Stiamo preparando, sì, stiamo preparando.
Ma beh, chi vuoi denunciare, scusami?
Ma la denuncia è un esposto, l'ho fatto all'autorità giudiziaria per sapere se come siano le cose, in modo tale che si sia tutti tranquilli.
Cioè governo e scienziati vari vuoi denunciare per avere sottovalutato la cosa, perché cosa? Per omicidio, perché cosa?
Beh certo, no, beh, il problema è del contagio, l'epidemia colposa che è un reato espressamente previsto dalla legge.
Addirittura epidemia colposa.
Certo, è un reato previsto dalla
legge. Ma come certo? Ma che dici? Ma perché deve far perdere tempo alla magistratura, rompere i coglioni ai tribunali in un momento così? Perché devi inventarti delle cose pur... ride, sì, sciagurata rispose.
Sono 5.000 morti che potevano non essere.
5.000 morti, 5.000 morti.
Quei morti sai come sono morti? Quei morti sono morti perché non hanno avuto la possibilità di essere assistiti come dovevano, perché sono sopraggiunti in tanti e le strutture ospedaliere non erano pronte, quindi non stiamo a discutere.
No, ma questo guarda,
troppo seria,
su
guarda,
questo io Carlo, su questo certo io ti do perfettamente ragione.
È troppo seria. Ebbene, ma è tutto là, è derivato tutto da quello, perché se il 31 gennaio, così come è stato dichiarato lo stato d'emergenza di seguito a quello che aveva raccomandato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si fossero fatte le misure che sono oggi operative, tutto questo non sarebbe successo, o sarebbe successo in proporzione di noi.
La stai scrivendo sta denuncia o no già?
Ma guarda, certo che la sto scrivendo, ma non è una...
Cioè ci sono le prove, questo è il punto, le prove ci sono.
L'ha dichiarato Galli, ha confessato le prove.
Occhio che non finisca come Cogne, attenzione che aspettiamo ancora il super testimone.
Lorenzo, vatti a vedere l'intervista che hai rilasciato il 20 marzo. Galli dichiara di essere rammaricato per essersi sbagliato alla fine di febbraio, e dichiara che i morti di oggi sono figli di quell'errore, lo dichiara lui espressamente.
Dunque, scusa, per queste omissioni qua, eventualmente la galera addirittura, perché leggo qua tu scrivi governanti e tromboni travestiti da scienziati in galera.
Certo, e ma che cosa ci vuole?
Certo. Chi dovrebbe finire in galera?
5.000 morti a chi li metti a conto, scusami, sai. Fate
dunque
voi,
secondo te vanno messi in galera, secondo te alla fine vanno messi in galera chi? Presidente del Consiglio, chi? Ministro della Sanità?
Ma a me non me ne frega niente chi va in galera, a me mi interessa soltanto che siano accertate le responsabilità.
Ma chi sarebbero sti governanti? Allora facciamo nomi, scusami, e cognomi, dai.
Allora,
Conte,
scusami. O i governanti sono stati traviati da imbecilli di consulenti, oppure i consulenti hanno dato le indicazioni esatte
e i governanti se ne sono sbattuti,
e per ragioni di carattere vario, politiche e quant'altro, sono stati disattesi. Lo vogliamo sapere o non lo vogliamo sapere?
Sì, dobbiamo saperlo assolutamente. La verità la dobbiamo sapere. Non ho capito, Davide, perché lo pigli per il culo? Ma mi spieghi perché lo pigli per il culo?
Ma
non
no,
ho
ma dai, ma
è una denuncia gravissima. È una denuncia gravissima.
È gravissimo quello che è accaduto. È gravissimo.
Certo,
dai,
che è gravissimo.
Ragazzi,
certo.
Non scherziamo. È grave, ma che, voglio dire che Taormina faccia l'esposto denunzia in una fase come questa, perché ha messo insieme le dichiarazioni di Galli dalla televisione e per avere un po' di notorietà va a presentare l'esposto denunzia. Siamo seri, su.
Parenzo,
ma chi gliene frega?
Potrei dire esattamente la stessa cosa di te, ma cerco di astenermi perché voglio
adesso ti inviteranno in trasmissione a dire
educato.
Questa cosa,
ma
l'esposto
tu
denunzia
tu
dai.
Sai benissimo che le cose stanno esattamente come dico io. Tu sai benissimo che ho ragione, però io la soddisfazione e la, la
tu invece stai attento, stai a casa, non uscire di casa, riposati, usa questi giorni per riposarti a casa, non andare in ufficio.
Di 5.000 morti che non potevano non morire, perché lo dichiara Massimo Galli, primario del Sacco e ordinario di epidemiologia, credo che sia una cosa assolutamente incontestabile.
Quindi verrà lui a testimoniare, come? Quindi porterai lui il super testimone della mia fede. Lui il super testimone. Ma come se la vede lui? Lui e se la vede lui? Chi se ne frega? Scusami. Galli c'ha un sacco di robe da fare. Lo vuoi? Galli c'ha un sacco di robe da fare e tu lo chiami come super testimone.
Ma che lo chiamo io? Lo chiamerà l'autorità giudiziaria, non io.
No, ma sei tu che hai detto che è il tuo testimone! Sei tu che hai detto che è il tuo super testimone!
Ma io non ho nessun testimone, ma che stai dicendo? Ma non capisci niente. Io non ho testimoni. Io ho dato l'indicazione all'autorità giudiziaria di fare un accertamento per capire come sono andate le cose.
Hai preso due dichiarazioni, il metodo Taormina. C'è una dichiarazione, lo prendi e dici questo è il mio super testimone.
Per quale ragione si è fatto così in ritardo?
È il metodo Taormina.
Quello che si fa oggi, e tu stai guardi di queste stupidaggini.
È il metodo Taormina. Hai visto la dichiarazione di Galli e hai detto è il mio super testimone. È il super testimone. È il super testimone. No, è il professor Galli.
Tutto qua.
Ma comunque, ma come fai a dire che è il tuo super testimone? Come fai a dire che è il tuo super testimone?
Ma io non sto dicendo questo. Sto dicendo che Galli
sente una dichiarazione, la prende e dice il super testimone.
Che è una dichiarazione fatta alla stampa,
il metodo, il super testimone.
Questa cosa qui. Non c'è da scherzare.
Ma nessuno scherza, io scherzo sul fatto che tu hai preso hai sentito uno in televisione, hai preso la sua dichiarazione ed è diventato il tuo super testimone. Si chiama metodo Taormina.
Cerca di essere almeno una volta riflessivo. Tu pensa a quello che sta succedendo e pensa
lui
che
apre i giornali, vede super testimone.
Quantomeno in queste proporzioni, ma che vuoi? Ma che vuoi di più? Io ti sto dicendo, vatti a vedere.
Tu hai detto il super testimone, le dichiarazioni. Abbiamo le dichiarazioni. Ma non le abbiamo, le ha dette in televisione. Non abbiamo le dichiarazioni. Abbiamo le dichiarazioni di Burioni, l'ha detto in televisione.
Ma allora che c'è tra Burioni?
Ma le prove ci sono.
Vatti a vedere il sito di Galli e trovi la dichiarazione.
Abbiamo le prove.
Vatti a vedere
ma le prove ci sono o no?
Che prove di chi? Di che cosa? Di chi parlate?
Ma che stai
di quale
dicendo?
Prove?
Ma non vuoi capire. Ma non vuoi
che stai
capire?
Dicendo tu?
Non puoi capire.
Abbiamo
puoi
le prove.
Serio,
che è la prova?
Serio.
La dichiarazione
puoi
di Galli. È una cosa gravissima quello che ha
detto.
Vuoi mamma mia.
Fammi capire.
Mamma mia. Abbiamo le dichiarazioni.
No.
Abbiamo le prove. Scusi, signor avvocato. Quali prove? Ha parlato in televisione.
Perché mancava il letto di... della terapia intensiva, fammi capire, e mancavano
mi manda
perché
sempre
erano troppi ed erano troppi perché non siete venuti subito.
Abbiamo le dichiarazioni, ha parlato pure Burioni, sono dichiarazioni gravissime, ma che gravissime,
ma è inutile che fai queste piroette, perché le cose stanno semplicemente così.
Hai letto una notizia, hai detto è una cosa gravissima, lo ha detto lui, mi dice scusi chi l'ha detto, l'ha detto lui, no che me frega a me, tutto in vacca.
Ciao Carlo,
tutto in vacca, sì, ciao.
Mauro, chi è Mauro? No, vabbè Mauro, dai. Ma perché mi avete messo in mezzo Mauro adesso? Ha chiamato Mauro, qui passa tutto al centralino.
Non si capisce un cazzo di quello
ma
che dice.
Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Mauro, mi hai rotto i coglioni, Victor.
Ma vai da un logopedista,
Ma si capisce quello che dici. Sei finito, sei morto. Sei finito. Ma che parlare?
Poi, tra
non
le
si
cose,
capisce.
Tra le altre cose, il cellulare nuovo l'ha comprato con reddito di cittadinanza. Lo compra con il reddito di cittadinanza il cellulare nuovo.
Ma scusami, Mauro, dove l'hai comprato con reddito di cittadinanza?
Certo,
il telefonino, naturalmente.
Certo. Mantenuto da Mantova.
Certamente.
Sei un mantenuto.
Mantenuto, vergognati, mantenuto da Mantova. Mantenuto da Mantova. Mantenuto da Mantova.
tenuto da Mantova.
Perché il coglione di Cruciani, d'accordo con gli altri due imbecilli del centralino, hanno storpiato la mia voce per, dicendo si sente male, invece è tutta una balla, per rovinare il mio intervento perché vogliono affossarmi.
La Zanzara.
Vittorio?
Eccolo.
Come andiamo? Come andiamo?
Il sindaco di Sutri.
Oh, che palle. È Gottardo che mi fa due coglioni da 10 minuti col fatto che
tu ti candidi
in Emilia Romagna e non fai un cazzo per Sutri. Diglielo in faccia, Gottardo.
Sutri. Diglielo solo la sua presenza a Sutri ha animato quella città.
Ho capito, ma non c'è mai. Ma come cazzo fai a fare il sindaco? Ma come fai a fare il sindaco se non ci sei mai?
È pieno di sindaci che ci sono e non fanno un cazzo.
Ma infatti è così la storia.
Ma allora sempre il benaltrismo. Vedi, parla già come Salvini.
Per le mostre di Palazzo Bepico ho fatto due serie di mostre importantissime. L'ultima era di Sara Becco, che ovviamente l'ignorante non ha visto.
Non ha visto.
Ho portato Caffeina Village, che ha portato 12.000 persone durante la sala. Ho fatto uno dei borghi urbani d'Italia in 10 minuti.
Per cui può non fare un cazzo per un anno, fare un anno di campagna elettorale, perché tanto l'anno scorso ho già fatto delle altre cose. È un benaltrismo allucinante questo. Ma almeno lo stipendio da sindaco lo dà indietro. Ma almeno lo stipendio da sindaco lo dà indietro.
No, non lo
prendo. Io non prendo lo stipendio, testa di cazzo. È
ottima notizia.
Uno dei
ottima notizia.
Ho aperto
molto
un
bene.
Che non hai mai visto, testa di cazzo.
Molto bene.
Bravo.
Sì, e lei vada a Sutri a fare il sindaco ogni tanto. Da quanto è che non va a Sutri?
Mai fatto un cazzo in vita tua. Mai fatto un cazzo, coglione. Ho aperto un museo.
Bravo.
Questo è un giorno.
Guardi che non sono Parenzo.
Questo è un coglione totale. Una testa
ha ragione, Sgarbi.
Ha ragione.
Ho fatto diventare più belli d'Italia.
Perfetto.
Ho fatto arrivare i fondi.
Benissimo. E nell'ultimo mese? Quanto c'è stato a Sutri?
Vai a chiedere quello.
Negli ultimi 30 giorni. Che hanno chiamato la Sciarelli? A chi l'ha visto? Perché non la vedono mai a Sutri. Sono preoccupati i carabinieri.
Vedono infatti molti sindaci che non fanno niente. Stanno lì a scaldare il culo.
Bravo.
Un sindaco non deve stare in un posto. Deve fare
benissimo. Lo stesso ragionamento: se viene eletto in consiglio regionale, lo fa anche per l'Emilia Romagna? Oppure no?
O almeno in consiglio regionale. È un'elezione politica e non devo fare assolutamente nulla. Ho fatto l'assessore alla cultura in Sicilia per 3 mesi, ho fatto più che in 30 anni qualunque altro.
E com'era finito quel consiglio comunale poi?
Ma vai nei vai lì!
Com'era finito quel consiglio comunale lì?
Vai lì!
Com'era finito in Sicilia? Che mi ricordavo delle vicende poi.
In Sicilia ho fatto di tutto.
Allora, la realtà è questa, la realtà. Allora,
teste di cazzo, morto secco, è venuto anche Parenzo lì.
La realtà è molto semplice.
Bellissimo, era bellissimo.
Perché si pagheranno per dire queste stronzate a Radio 24? Devono cacciare.
Sì, ma l'eolico in Sicilia, l'eolico l'hanno fatto poi, visto che lei era sindaco oppure no?
Ma non rompere i coglioni. Ma mandato
lei ha combattuto e ha perso la battaglia perché non c'era mai. Se non ci fosse stato un po' di più, magari.
L'hanno cominciato a fare nel 2000.
Almeno Don Chisciotte le battaglie le faceva contro i mulini a vento. Lei i mulini a vento li vede da lontano, dice sono là, ogni tanto porto una mostra
che c'entra?
E va bene
tu
così.
Hai detto una cazzata prima, lui si è candidato in Emilia Romagna.
Non chiamarmi più.
No, aspetta.
Non chiamarmi più.
Aspetta. Vittorio,
questo pezzo di merda. Hanno sciolto.
Ma dov'è Vittorio Sgarbi adesso? Non è a Sutri neanche adesso.
Le eoliche sono una speculazione mafiosa e tu mi devi rompere i coglioni. Sei un po'
Ma io se fossi cittadino di Sutri.
Sei un coglione totale.
Bravo,
comprata da questi imbecilli che mi fanno parlare.
No, io sono uno che non ha paura di dirle. Io non ho paura di dirle che se fossi a Sutri chiamerei i carabinieri perché è scomparso il sindaco. Non lo vedono da un mese. Bisogna fare una denuncia di scomparsa. Cittadini di Sutri.
Ma cosa c'entra? Per fare il sindaco. Per fare il sindaco non c'è bisogno di essere fisicamente su una poltrona. Uno ha delle idee, le applica. Ha anche se vai una volta al mese è uguale, diglielo Vittorio,
sì,
basta,
è costa cazzata.
Ma lo fai parlare apposta, ti chiedi un coglione lì, un minorato per sembrare intelligente tu, questo è un minorato mentale, no. È un rotto in culo, imbecille, incapace, è pagato da voi, io non sono pagato, lui è pagato.
È andata così, no, non è pagato, non è pagato, è andata così.
Per rompere i coglioni con delle sostanze, vada a Sutri, vada a Sutri.
Ma i cittadini di Sutri, ma i cittadini di Sutri la riconoscono, la riconoscono quando la vedono.
Non hai mai un cazzo, non hai mai visto Palazzo Debbi, non hai mai visto il Vitreo, non hai mai visto un cazzo, che sei ignorante.
Certo, non mi hanno fatto mai sindaco.
Ignorante, qualunquista di merda.
Però, allora, ma scusi, tutti...
Non chiamatemi però, più.
Aspetta,
però,
aspetta, aspetta, però, aspetta.
Non posso parlare con un minorato di
aspetta,
merda.
Aspetta, aspetta, Vittorio. Ma che c'entra adesso? Questo è, un, è certo, successo un'altra. Stai zitto un attimo, Gottardo. Stai zitto un attimo, stai zitto un attimo. Allora, è successo questo. All'inizio della trasmissione, caro Vittorio, abbiamo mandato degli audio tuoi sulla vicenda di Maometto, eccetera, eccetera. All'improvviso, signor Gottardo, se ne è uscito dicendo: ah, ma vuole fare adesso anche il capolista? Si è candidato in Emilia Romagna, si è candidato a fare l'assessore in Emilia Romagna.
Però? Io faccio quello che mi chiedono.
Ma certo,
se
ma
lo chiedo, lo ritengo giusto, non ho bisogno di nulla.
Ma certo,
sì, ma tra Parlamento e Sutri, tra il Parlamento e Sutri, per cui viene pagato il Parlamento, Sgarbi.
Che mi dica chi è il sindaco di Nepi, quella faccia di merda. Come si chiama? Cosa fa e dove va? Come si chiama il sindaco di Viterbo? Dica qualcosa. Parli di quello che non sa, quella testa di cazzo. Imbecille.
Ma quanti giorni c'è stato nel 2019 a Sutri?
Ma che c'entra?
Il Parlamento
quanti... ho fatto diventare Sutri. Uno dei borghi più belli d'Italia.
Va bene.
Ho portato
però, benissimo, glielo concedo, Sgarbi.
Migliaia di euro per l'economia. Ho fatto
glielo concedo. Concedo tutto.
Ho fatto 27
concedo
strade.
Tutto. Aveva vale provato tutto. Anche a portare Morgan e Morgan non è venuto.
Pezzo di merda, coglione, fallito, nullo.
Allora,
senta Sgarbi,
alla fine
ha perfettamente ragione.
Alla fine, alla fine ha ragione.
Le concedo tutto.
No, ha ragione Vittorio. Uno può fare il sindaco senza essere là ogni giorno. Cosa cazzo c'entra?
E anche il parlamentare senza andare in Parlamento per lo stesso ragionamento.
Ma che c'entra il Parlamento? Ma c'è anche quello volendo. Poi per carità, uno ci deve stare. Lui ogni tanto ci sta a fare discorsi.
Ogni tanto.
Cioè uno può attaccare. Uno può attaccare Vittorio su mille cose volendo discuterci, ma non sul fatto che abbia fatto delle cose concrete.
Se uno è pagato.
Sutri.
Se uno ha un ruolo,
tu
se uno
dici
ha un
che
ruolo,
le,
deve
tu dici che le fontanelle non le aggiusta, non aggiusta le fontanelle a Sutri.
Certo,
che cosa?
Ma come cazzo fai a controllare com'è la piazza di Sutri se non ci stai mai?
Ma che
come
ma
fai
che
a controllare?
Assessori.
Ma cosa devo controllare? Ma dove avete fatto questo ignorante qui? Dove ha studiato? Le idee di un sindaco sono le cose che ti fanno. Non deve
nello
fare
stesso
le
liceo di Parigi.
Non devo fare io la differenziata, devo imporla e l'ho imposta, che anche la differenziata, che vuol dire buttare te nei rifiuti dove devi stare, cioè nella merda dove meriti di stare, certo. Coglione.
Benissimo.
Però scusami,
quindi,
Vittorio,
così,
però
stai
zitto un attimo, per cambiare argomento, perché sei dalla parte di Lula Gebrà? Non lo capisco io questa cosa di Lula Gebrà.
Perché Lula Gebrà non perché avete capito, non solo io ho parlato con la direttrice di Rai 1 da fare d'accordo con me, ma siccome non è un problema politico, ma lei deve discutere la donna musulmana, mentre dice come trattano i musulmani le donne, dirà che in Italia la Gruber, la Santanché, la Tesei sono donne libere. In Italia c'è la libertà che non c'è da loro, quindi volendo qualunque cosa dica sarà un elogio della donna occidentale. Quello che lei
quella era la cosa che doveva dire a Sanremo, dici te.
Esatto, no, quella di Rafe che deve parlare della condizione delle donne nell'Islam, non deve parlare della condizione della donna da noi.
E che
va
dice?
A parlare di sua madre stuprata.
Sì, e il direttore di Rai 1 che ti ha detto? Che ti ha detto il direttore di Rai 1?
Ha detto che ha perfettamente ragione, e quello che riguarda lei sarebbe assolutamente giustificato che andasse. Quindi adesso la Repubblica ha mentito come mente Gottardo, ha fatto un articolo dicendo che c'è stato un veto che non c'è.
Ho capito, però qualcuno, scusami Vittorio, qualcuno però ha parlato di veto. Lei stessa ha detto che c'è stata la censura, non l'hanno più chiamata.
Non hanno ancora fatto il contratto, però di fatto a quello che gli posso dire io è molto probabile che la vedrai, questa la vedrete, vorrei dire che avevo ragione.
Ho capito,
appoggiatela, perché fare l'attacco a una donna soltanto perché non è della tua parte politica è sbagliato. Dice cose giuste, le donne musulmane vivono condizioni di umiliazione che le donne occidentali.
Ma questo d'accordo, però voglio dire, che cosa ci fa sul palco di Sanremo una che non è
cosa ci fa Gottardo, la te che non c'è un cazzo da dire? Vanità,
ricordo ai nostri ascoltatori, posso ricordare una cosa di Sgarbi?
Si chiama Gottardo e lei
benissimo. E sa Sgarbi cosa le ricordo? Di andare in Parlamento Le ricordo di andare in Parlamento nell'anno scorso. Lei è stato assente al 75% delle votazioni, tre volte su quattro. Lei non era in Parlamento. Lei non era in Parlamento, Sgarbi. Non era in Parlamento. Tre volte su quattro. Tre volte su quattro.
Però, ma cosa c'entra questo adesso?
Ma così, ricordiamo che almeno in Parlamento.
Ma Sgarbi, possiamo dire la verità, Sgarbi gode di una sorta di extraterritorialità. Questa è la mia concezione. Certo,
però
assolutamente.
Una volta al mese, da quella extraterritorialità arriva un bonifico nel conto corrente di Sgarbi, pagato anche dalle mie tasse. Posso incazzarmi?
Non vengo pagato come sindaco di Sutri. Non vengo pagato
come parlamentare, sì. Come parlamentare, sì. Come parlamentare, sì.
Con quello che prendo per
lei è stato a tre è stato assente niente. È stato assente a tre quarti delle votazioni. Io le darei tre quarti in meno di stipendio. Posso dire questo? Posso dire che lei a un assente non pagherei lo stipendio? Posso dirlo? Posso legittimamente pensarlo o no?
Ma puoi pensarlo, certo, lo puoi dire, ma è inutile.
Tre votazioni su quattro ha saltato.
Salvini, non devi pagare per
certo, assolutamente. Assolutamente,
comunque faccia di merda, paga te che non fai un cazzo, non hai un'idea, sei un fallito, non hai fatto niente, sei ospitato.
Ma oltre agli insulti, Sgarbi, benissimo, tutti gli insulti, benissimo.
Cosa hai fatto?
Però perché lei non è andato tre volte su quattro, non è andato in Parlamento?
Hai dato qualche parola?
Perché non è andato in Parlamento, Sgarbi?
Ma cosa c'è?
Perché non è andato in Parlamento?
Ma le leggi volute dai 5 Stelle, come la prescrizione, come il reddito di cittadinanza, mi fanno
poteva votare contro. Poteva votare contro Sgarbi, sa?
Mi sono astenuto.
No, lei non ha partecipato alle votazioni, non mi prenda per il culo. Io non sono Cruciani Parenzo, io le verifico le cose.
Non ti posso prendere per il culo perché non c'è neanche il culo.
Lei era assente alle votazioni, Sgarbi. Assente tre volte su quattro.
Felice di essere assente.
Senti,
a stipendio pieno.
Le Sardine.
Non chiamatevi più.
Aspetta, Vittorio, aspetta un attimo. Sei abituato.
Populisti, c'è ridicoli. Non
certo, populisti. Tipo andare in Parlamento, andare a lavorare per cui è pagato.
Quando mai ha lavorato? Che cazzo ha fatto questa testa?
Un po' la faccio incazzare.
Ma
Sgarbi,
sì, lo fa incazzare.
No,
ma
Vittorio lavora, ma non è che uno lavora solo se va in Parlamento.
Sì, però il parlamentare vota. Il parlamentare vota.
Spesso è in missione.
In Parlamento si parla e si vota e si discute. Non si sta fuori a farsi i cazzi propri.
Ma cosa c'entra? Quello è. Te l'ho detto che gode di extraterritorialità.
Tre votazioni su quattro.
È frutto di una cultura dei 5 Stelle.
No, la cultura della responsabilità. Della responsabilità nei confronti degli elettori.
Ma da non dire stronzate, non capisco questa cosa della Gebreale. Secondo me è una presenza che non ha niente a che fare col festival. Va bene,
ma sto dicendo, è vanità. È andato anche Benigni, non è che non ci va. Ci va perché lo pagano, perché vuole un contratto, e ci va, contrariamente a disoccupati come Gottardo che vengono gratis, si fanno pagare. Però, siccome è una persona nota, cos'è che importa di una persona? La percezione che ne hanno
ci va altri, perché è una bella ragazza
no, la conoscono, quindi una persona nota e ha un'idea giusta sul mondo musulmano, mi sembra che sia, anche perché l'ha invitata Amadeus, cioè l'invito di quello che conduce è l'unica buona ragione per andarci, non è che gli sia proposta da
no, ma io sono d'accordo, se uno ti invita poi non ci deve essere una censura, non ci deve essere qualcuno che ti dice un cazzo, però
proponete di mandare Gottardo al suo posto così ci sarà un grande risultato.
Ciao Vittorio, ti abbraccio, ciao.
Ciao, addio.
Ciao, ma vaffanculo, dai, ciao. Carla, provincia di Alessandria, vai, Carla.
Buonasera.
Dimmi, Carla, dimmi.
Buonasera, Carla, sentimi bene.
Dimmi.
Io sono nata il 6 gennaio del 44.
Beh, dunque, auguri.
E stasera sono una befana.
Sì.
Volevo dirvi una cosa.
Sì, 6 gennaio 44, dunque siamo ormai quanti anni, ragazzi? Io faccio male i conti.
76.
Allora?
76, no, 86. Oh,
76.
Senti qua.
Dimmi.
Mia madre era della Repubblica di Salò.
Sì, tua madre
una
era
francese.
Sì.
Perché mio nonno era andato la prima guerra mondiale in Francia,
sì.
Tornati l'hanno buttati fuori.
Vabbè, allora
è venuta in Italia.
Sì.
Fammi finire.
Sì, ti faccio finire.
Repubblica di Salò.
Sì.
Mia madre ha conosciuto un tedesco. E si è sposata. Non si è neanche
che
sposata.
Bella famiglia.
Sono nata io famiglia. Nel 44.
Sì, allora?
Bene.
Fammi finire.
Ti faccio finire, amica mia.
Questo tedesco.
Sì.
Questo tedesco si è tolto la divisa e l'hanno preso a Dessel per andare a scaricare tutto quanto.
Dunque?
Ora io vi dico questo. Io non sono.
Questa qui non è Radio Salò, però, scusi, cara. Non è Radio Salò questa qui. Se vuole fare
no,
Radio Salò,
è un ventennio. Questo non è un Salò. Mia madre, no, io dico questo, conosceva tante persone in Italia.
Sì, beh, questo.
Perciò vi dico questo.
Dimmi.
Per tutto quello che sta succedendo.
Sì.
Grazie, grazie.
Quale?
Grazie. Ma sai che cosa?
Cosa?
A quelle persone.
Cosa?
Che dicono di essere massacrati da Hitler. Da tutto.
Non ho capito.
Loro hanno massacrato il mondo.
Ah, tu stai
con
tutto...
i loro miliardi.
Ah, tutto...
E lo stanno facendo oggi.
Ah, ho capito. È tutta colpa degli ebrei, dunque. La signora che è
colpa degli ebrei.
Ma se... erede della Repubblica di Salò, caro Parenzo, dice che tutto quello che succede nel mondo è colpa degli ebrei.
Sono del 44, io non sono nata fascista. Sono 76 anni. Gli ebrei hanno rovinato il mondo per andare a rubare.
Allora riattacchi il defibrillatore, riattacchi
loro
il defibrillatore
il mondo,
e
gli ebrei
va a cucinare una minestrina. Riattacchi il defibrillatore al cervello e vada a cucinare una minestrina. Ma vaffanculo tu e Salò.
Signora,
peccato stroncarla così, signora, era simpatica, prometteva bene.
Lei che ha abbassato.
Avremmo potuto domandarle dell'oro di Dongo, per esempio.
La signora.
La vecchia mentecatta.
Ma come da, la vecchia nazista, dai.
Il vulcano ha rotato. Il vulcano.
Mi è entrata nel cervello ormai. Nei giorni scorsi abbiamo avuto una conversazione surreale, io e Parenzo al telefono con il signor Bini. Con il signor Bini.
Ah, Bini è l'autore, cioè.
L'autore, ma te la ricordi la telefonata che abbiamo fatto?
Come no?
Allora, non posso mettere tutta questa telefonata integrale perché
mettila
sarebbe.
Tutta.
No, bellissimo, no, sono 10 minuti infernali,
bellissimo,
eccetera, eccetera. Ti faccio sentire dei pezzetti. No, faccio sentire agli ascoltatori dei pezzetti, non me lo ricordo nemmeno più. L'abbiamo registrato nei giorni scorsi. Credo che la prima. Non mi ricordo, ma la prima domanda è se lui si aspettava questo successo incredibile online,
sì, del
da
vulcano,
anni ormai.
Del vulcano.
No, non solo.
Il vulcano O.
Piangerò. Senta, ma si dà una spiegazione del perché lei è diventato così popolare in
del
Italia?
Successo, insomma.
Che spiegazione c'è a questo, maestro?
Ma non lo so, perché io ho cercato di fare sempre le cose con una estrema umiltà. Non me l'aspettavo neanche io questo, veramente. È stata una sorpresa. Piangerò.
Che cos'è il vulcano? Cosa è il vulcano?
Sono ammirato in particolare, diciamo, dal testo Il vulcano O. Cioè, come nasce l'idea del O? Cioè, O cos'è? Uno che si stupisce della bellezza del vulcano?
Beh, veramente questa canzone sì, è nata sia per il vulcano in sé per sé, ma
sì,
anche per quanto riguarda, cioè, una persona che
sì, chiaro.
Dà sfogo, libero sfogo alla sua indole, diciamo.
Cioè, che vuol dire, maestro?
Cioè, dà sfogo alla persona, il vulcano è rottato, poi se andrò in quel paese là si capirò se mi vuoi ancora bene, queste cose qui.
Ah, sì, è una metafora, diciamo,
certo,
il vulcano.
Certo.
Sì.
Che metafora è quella del vulcano?
Diciamo, è una persona che se, diciamo, pensa alla sua, diciamo, pensa alla sua donna,
sì,
e dice: se andrò in quel paese là capirò se mi, come ho detto prima, capirò se mi vuoi ancora bene,
una,
e queste cose,
sì,
qui, diciamo,
cioè, è un uomo ferito,
così è nata la canzone,
è un uomo,
diciamo,
ferito,
vorrebbe,
diciamo,
parlare di questo argomento.
Cioè, è un uomo ferito, non è un uomo che vuole trombare, no?
No,
non c'entra niente il sesso.
No, ma che stai scherzando?
Come fai? Io ci sarò, che non me lo ricordo.
Io ci sarò per te, solo per te. Io ci sarò per te, solo per te. E ti aiuterò quando piangerai, consolandoti, abbracciandoti, perché ci sarò per te, solo per te. Scoprirà il sole, piangerà la terra e nel cielo io. Poi,
beh, ma è una canzone d'amore meravigliosa, cioè, ma maestro, ma scusi,
sì,
ma...
perché parla di una persona che, cioè, in pratica io ci sarò sempre, vuole dire che è per il mio amore.
Questa non era il vulcano, era Io ci sarò.
Io ci
la
sarò.
Spiegazione di Io ci sarò.
Perdibile.
E comunque, ragazzi, accontento Parenzo. Italiani!
Ale.
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Oh. E poi dite, ah, perché siamo, ma che sei? Che sei, pagliacci siete tutti!